Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. Question time. Interrogazione del gruppo consigliare Essere Comunità avente ad oggetto ricostruzione pubblica e privata del post sisma 2012. Passo la parola al consigliere Fieni Federico.
Funziona, si sente? Sì. Interrogazione ricostruzione pubblica e privata post sisma 2012. Premesso che già nel suo programma di mandato 2017-2022 si leggeva come la ricostruzione, sia pubblica che privata, fosse una priorità e come tale doveva accelerare. Nello specifico si cita a titolo esplicativo questo passaggio. In particolare, come primo punto, vorrei indicare le attività di ricostruzione delle piazze e degli edifici pubblici. Esse devono diventare un volano economico per le attività di servizi privati ad essi connessi. Sono queste risorse già disponibili, ma utilizzate in precedenza con inspiegabile lentezza e che oggi devono essere rapidamente trasformate in progetti esecutivi. In aprile 2021 il sindaco a mezzo comunicato stampa affermava «Sono una ventina le istanze ancora aperte e tutte istruite, mentre le situazioni più complesse sono ormai alle spalle». Nel programma di mandato 2022-2027 la ricostruzione privata ha un ruolo marginale e viene citata semplicemente come da completare. Girando per il territorio sono sotto gli occhi di tutti i cantieri fermi della ricostruzione privata, con cartelli dai quali si desumono ostacoli a carico delle imprese assegnatarie del cantiere. Constatato che nel Consiglio Comunale del 30 marzo scorso, durante la discussione sulla nostra mozione relativa alla ricostruzione pubblica, si è constatata la lentezza di cui si stanno ancora soffrendo i progetti di ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici. Dai dati relativi alla ricostruzione privata presenti sul sito del Comune in data 28 febbraio 2023, si rileva che 253 cantieri assegnatari di contributi sono ancora non terminati o addirittura da iniziare. Per il trimestre ottobre, novembre e dicembre 2022 sono stati erogati contributi pubblici ai privati per il canone di locazione e il disagio abitativo a seguito degli eventi sismici del 2012 pari a circa 140.000 euro, che dimostrano quanto siamo ancora ben lontani dall'aver completato la ricostruzione privata. Si interroga il sindaco se ritiene ancora una priorità inderogabile la completa ricostruzione del nostro Paese, sia nella parte pubblica che in quella privata. Quali misure intende adottare per accelerare i tempi della ricostruzione pubblica, viste le risorse già a disposizione e utilizzate sempre con inspiegabile lentezza, e quali misure, se vi sono, possono essere messe a disposizione dalla Regione. Quali sono gli elementi critici intorno alla ricostruzione privata che ci portano ad essere il comune del cratere sismico con il più alto numero di cantieri ancora aperti in proporzione ai danni subiti e al numero di abitanti? Quali indicazioni o provvedimenti, anche ulteriori a quelli già adottati, l'amministrazione può oppure intende assumere per sbloccare i cantieri fermi da mesi a causa delle difficoltà delle imprese edili, per far partire tutti i cantieri che ancora devono iniziare? Se questa amministrazione prevede un termine per gli interventi di cui sopra e quali enti e o soggetti considera coinvolgere.
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, buonasera a tutti. Prima di entrare nel merito delle risposte vorrei aggiornare su alcuni dati che riguardano appunto la ricostruzione sia privata che pubblica. Ad oggi sono 248 le pratiche che hanno già ottenuto il contributo per la ricostruzione e ancora aperte, di cui 127 riguardano lavori che sono in corso a diversi stadi di avanzamento lavori. 53 riguardano lavori conclusi e che per circa l'80% sono in attesa del deposito della contabilità inerente allo stato finale di avanzamento lavori. 12 fanno riferimento a situazioni in cui è stato pagato il SAL zero al progettista e anticipato il 15% all'impresa, ma il cantiere non è ancora partito. 25 fanno riferimento a casi in cui è stato pagato il SAL zero al progettista, ma i lavori non sono iniziati. 2 riguardano situazioni in cui è stato pagato solo l'anticipo del 15% all'impresa, ma il cantiere non è ancora partito. 29, infine, sono pratiche dormienti, per le quali non è noto lo stato e non è stato emesso alcun pagamento. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, sono 21 le pratiche di ricostruzione che l'ufficio competente sta seguendo, di cui 4 con cantieri in corso. 2 pratiche sono nella fase che intercorre tra la trasmissione del progetto esecutivo e la pubblicazione del bando di gara, mentre 3 progetti sono a un livello esecutivo avanzato. Per quanto riguarda le criticità, gli effetti della pandemia da Covid-19, la corsa alle ristrutturazioni con il bonus 110, le conseguenze locali della guerra in Ucraina, il caro prezzi, l'irreperibilità dei materiali, il fallimento di alcune imprese di costruzione coinvolte sul territorio e la sempre più forte difficoltà nel trovare tecnici da inserire nella struttura comunale dedicata al sisma, sono le grandi criticità che stiamo affrontando. Situazione che in riferimento al citato passaggio del programma di mandato 2017-2022 era totalmente diversa sia come realtà sociale ed economica, sia come presenza di personale tecnico a supporto della struttura comunale, al tempo molto più numeroso. Siamo infatti passati da una media di 20 dipendenti del commissario dedicati al sisma fino a febbraio 2022, agli attuali 0 per il settore lavori pubblici e 3 in servizio presso l'ufficio ricostruzione privata, MUDE. Per quanto riguarda la ricostruzione privata, come si evince dai dati sopra elencati, è chiaro che la competenza comunale per il completamento dei lavori di queste ultime pratiche è oggettivamente residuale, in quanto il Comune ha espletato tutte le parti di propria competenza, avendo concluso la fase di concessione dei contributi. Spetta ora ai beneficiari, ai tecnici privati e alle imprese appaltatrici procedere con i lavori e le relative richieste di liquidazione. Nel momento in cui questa amministrazione ha preso in mano il percorso di ricostruzione post-sisma, ha ereditato una situazione certamente non semplice che per l'intensità del sisma e la conseguente entità dei danni ha subito messo in luce la sua gravità. Situazione che negli anni di questa amministrazione si è man mano allineata a quella di tutti i comuni coinvolti nel cratere e che, al di là di infruttuose e arbitrarie classifiche, ci ha visto affrontare le suddette criticità che per tanti versi hanno presentato aspetti nuovi e molto complessi. Le azioni che stiamo mettendo in atto partono da interventi ormai consolidati e da nuovi scenari che stiamo valutando. In riferimento ai primi, proseguono gli incontri con i cittadini. Da inizio del secondo mandato sono stati quasi un centinaio, per raccogliere problematiche e difficoltà inerenti alla ricostruzione, sia pubblica che privata. Inoltre, gli uffici, già da tempo, stanno inviando lettere di sollecito a privati e tecnici coinvolti in pratiche che risultano immotivatamente ferme. Questa sollecitazione, nel caso della ricostruzione privata, è necessaria per allertare il cittadino dell'eventuale revoca del contributo, compreso quello dell'assistenza, con obbligo di restituzione di quanto percepito. Inoltre, per rendere più veloce il processo di ricostruzione privata, è in corso di valutazione, come stanno iniziando a fare anche altri comuni, l'esternalizzazione di una parte del procedimento amministrativo conclusivo a tecnici privati, previa procedura ad evidenza pubblica. Si evidenzia infine che anche i tempi di liquidazione degli stati di avanzamento lavori rimangono quasi interamente entro i termini di legge, presentando qualche criticità in più nella liquidazione dello stato di avanzamento conclusivo, che per la complessità e particolarità della pratica comporta maggiori controlli e tempi più lunghi, ciò anche in riferimento alla suscitata carenza di personale. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, con la Regione, sempre per ovviare la carenza di personale che tanti comuni lamentano in questi anni, è in corso di valutazione la possibilità di coinvolgere anche tecnici che fanno parte della struttura regionale, da impiegare in modo specifico su determinati progetti di valenza strategica per il Comune, al fine di garantirne o facilitarne la chiusura nei tempi più brevi possibili. Grazie.
Federico, sei soddisfatto della risposta? Okay. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Allora, buonasera a tutti. Diciamo così, a questa risposta, cioè, se questa è la domanda, la risposta è ni, cioè né sì né no. Nel senso che sostanzialmente noi ci sentiamo l'attori, ma come siamo noi penso che sia tutta la cittadinanza dello Stato e dello stadio di avanzamento della ricostruzione, che sicuramente non è accelerato, non è, come dire, è sotto gli occhi di tutti. Quindi sicuramente per quanto riguarda il nostro lavoro di opposizione, quello deve essere un punto su cui, come dire, tenervi sotto controllo, perché la situazione è sempre questa, ormai sono molti anni, siete già al secondo mandato, per cui la situazione dovrebbe essere anche, come dire, da un punto tecnico capisco quello che è stato appena detto dal sindaco, quindi le difficoltà che ci possono essere. Dall'altra parte sicuramente la relazione con la Regione deve essere molto più stretta. So anche della presenza di questi di RUP che vengono risultati incaricati, sappiamo, dalla Regione proprio per cercare di aiutare, diciamo così, questi comuni che sono rimasti più indietro rispetto ad altri, perché in altri comuni vicini, come abbiamo già detto anche l'altra volta, la situazione un po' è diversa. Quindi l'attenzione da parte nostra ci sarà sempre, non è tanto, come si era detto l'altra volta, la condivisione con la cittadinanza di dover fare degli incontri per spiegare come stiamo andando, ma è far vedere alla cittadinanza come sta andando la situazione. È apprezzabile che siano stati fatti questi incontri, questo centinaio più o meno di incontri, da come ho capito prima, con le diverse situazioni, quindi cercare di trattarle uno alla volta in una maniera abbastanza capillare, perché è tra virgolette un po' entrare a casa delle altre persone, perché se si tratta di un privato non è sensato come per un pubblico, però sicuramente cercare di avere un'attenzione per la ricostruzione, perché altrimenti dopo diventano tutti questi altri argomenti che trattiamo quasi secondari. Noi purtroppo siamo un comune dove la ricostruzione deve essere quasi all'ordine del giorno in ogni consiglio comunale, perché altrimenti se no rischiamo, come abbiamo detto anche l'altra volta, di accomodarci e di non renderci neanche conto dove siamo. Quindi confermo questa non completa soddisfazione per la risposta, capisco che quella che si può dare al momento, sperando che magari in una prossima richiesta, in un prossimo oggetto che presenteremo fra un po' di tempo, la situazione si sia sbloccata e che possiamo vedere sotto gli occhi di tutti dei miglioramenti che al momento non ci sono.
Passo la parola al dottor Corradi Tommaso per l'appello.
Diaci Enrico,
presente.
Bacchelli Susanna,
presente.
Borsari Massimiliano, presente. Casarini Elisa, presente. Diaci Marzia,
presente.
Dotti Davide, presente. Fabri Mauro,
presente.
Fraccavallo Alessandro,
presente.
Valtrinieri Annalisa,
presente.
Silvestri Alves,
presente.
Tioli Claudio,
presente.
Zanardi Matteo, Ferrari Marco, Carretta Federico, Fieni Federico, Turci Simone, Zanotti Diego. Bene, 17 presenti, sedute valida.
Comunicazione del Sindaco in merito alla designazione di una terna per elezione a membro di consiglio di indirizzo della Fondazione Castel Risparmio di Carpi. Passo la parola al Sindaco Enrico Diaci.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. In data 18 maggio 2023 scadrà il mandato del signor Riccardo Bassi, consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, designato dal Comune di Novi di Modena. La scadenza così ravvicinata rispetto al momento dell'elezione è dovuta al fatto che il ragionier Bassi subentrava nella sostanza come sostituto all'interno del mandato della dottoressa Anna Navi e quindi seguiva i termini di detto mandato. La Fondazione pertanto ha attivato la procedura per la designazione di una terna di candidati da parte del Comune di Novi di Modena. Detta terna, nominata dal Sindaco, sarà poi oggetto di votazione da parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione che eleggerà il nuovo membro. Dopo la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature, il Sindaco ha scelto i seguenti tre nominativi: Riccardo Bassi, Raffaele Cappi Milva Marri. Riccardo Bassi è un esperto revisore legale con pluriennale esperienza di lavoro sia nel mondo degli enti pubblici che in quello delle aziende e delle cooperative. Tuttora, come in passato, svolge anche attività di liquidatore di società. Raffaele Cappi è l'ex responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Novi di Modena, ha ricoperto incarichi apicali in Comune a Novi dal 1991 fino al 2022. Ha dunque una comprovata esperienza amministrativa e di conoscenza del territorio. Milva Marri è laureata in giurisprudenza e svolge attività di docente presso l'Istituto di Istruzione Superiore Luosi Pico di Mirandola. Ha partecipato nel corso della sua carriera ad approfondimenti riguardanti lo sviluppo educativo degli adolescenti. Come chiesto prima anche al capogruppo Marco Ferrari, per la minoranza, aggiungerei alla comunicazione anche un oggetto che è arrivato, diciamo, abbastanza all'ultimo minuto, perché è stato approvato proprio ieri pomeriggio all'interno del patto di sindacato dei sindaci dei comuni soci di AIMAG. È un ordine del giorno che è stato approvato a maggioranza dei comuni soci e che impegna sostanzialmente e presenta quali sono le attività che verranno svolte per garantire appunto il futuro dell'azienda. Vi darei lettura del documento che è stato, così come è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci. Premesso che la relazione sulle opzioni strategiche per il gruppo AIMAG contenute nello studio di Bain & Company presenta diversi scenari sui quali occorre effettuare scelte definitive. Premesso che l'attuale patto di sindacato tra i comuni soci di AIMAG è in scadenza il prossimo 30 aprile. Premesso che il Consiglio di amministrazione di AIMAG scadrà contestualmente all'approvazione del bilancio 2022, presumibilmente nel prossimo mese di luglio. Ritenuto che la concorrenza di tutti gli elementi citati in premessa comporta la necessità di assumere un orientamento strategico e conseguenti scelte coerenti sia in ordine allo sviluppo industriale di AIMAG che alla governance del gruppo. I comuni soci condividono la necessità di mantenere il controllo pubblico dell'azienda, sia per quanto concerne la maggioranza delle quote di proprietà che la maggioranza nel consiglio di amministrazione. Ritenuto che le proposte presentate dal socio ERA contengono elementi condivisibili e positivi di sviluppo industriale, di governance, per quanto riguarda il regime indicato come transitorio. Nel regime indicato come transitorio è possibile intraprendere un percorso di sviluppo con l'apporto industriale di ERA che salvaguardi e implementi, anche in vista delle future gare, gli asset strategici di AIMAG, come la raccolta rifiuti e il servizio idrico integrato, garantisca innovazione e valore sulla distribuzione e vendita del gas, sviluppi tutto il potenziale di una multi-utility come AIMAG nell'ambito della transizione ecologica ed energetica, ad esempio produzione di energie rinnovabili e comunità energetiche, efficientamento energetico di immobili pubblici e privati, garantisca stabilità e qualità occupazionale valorizzando le competenze professionali presenti nell'azienda e contribuisca alla crescita del tessuto economico del territorio. Ritenuto che nel regime indicato come transitorio è prevista la sottoscrizione di un consiglio di amministrazione a maggioranza pubblica, 3 consiglieri, tra cui il presidente del CDA, un consigliere nominato da ERA e uno nominato dalle fondazioni bancarie con l'indicazione anche di un direttore generale da parte di ERA, sentiti i soci pubblici. Il patto di sindacato impegna i comuni soci ad approvare entro il 30 aprile un patto di sindacato ponte, o comunque appena possibile, in continuità con quello attuale e della durata di massimo 60 giorni, scadenza 30 giugno 2023, e comunque che termini prima della votazione del bilancio AIMAG 2022, per garantire l'unità della maggioranza pubblica nelle fasi transitorie della redazione dei nuovi patti e dei relativi accordi di natura industriale. Impegna i comuni soci al confronto con ERA nelle prossime settimane, con l'obiettivo di arrivare a condividere lo sviluppo ulteriore e la definizione puntuale dei contenuti del solo regime transitorio della proposta del socio privato, e arrivare alla stipula e all'approvazione di un nuovo patto di sindacato di patti parasociali prima della votazione del bilancio 2022 e della relativa scadenza del Consiglio di amministrazione. impegna i comuni soci a sentire le fondazioni bancarie circa il loro interessamento alla nomina di un membro nel CDA. Questo è il contenuto, dicevo, del documento che è stato approvato a maggioranza nell'assemblea di ieri. Grazie.
Proseguiamo col secondo ordine del giorno. Relazione Federconsumatori anno 2022 e presentazione report sul gioco d'azzardo. Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Buonasera a tutti. In questo consiglio abbiamo voluto creare un momento importante di condivisione, informazione ai consiglieri su quella che è un'attività che si è svolta nel periodo precedente. Già a fine 2021 si è costituito un tavolo di lavoro per il contrasto al gioco d'azzardo che diciamo univa risorse dei quattro comuni sia a livello politico che tecnico, ma coinvolgeva anche in modo importante molte associazioni di volontariato del territorio. Nel 2022, insomma, grazie anche a un importante finanziamento che l'Unione ha ottenuto, si è arrivati a un bando che ha permesso di dare il via a un progetto che ha preso il nome di progetto Un argine all'azzardo, di cui stasera vi daremo alcuni elementi. In particolare partiremo con la prima parte che riguarda il lavoro fatto da Federconsumatori sul rapporto sul gioco d'azzardo legale nell'Unione Terre d'Argine. Seguirà per questo magari se si vogliono avvicinare il presidente Marzio Govoni e Massimiliano Vigarani, gli cedo il mio posto. E seguirà un altro momento informativo dell'avvocato Velani Simone, e lui ci spiegherà il lavoro che si sta facendo con gli sportelli per il sovraindebitamento, sportelli che sono presenti sia a Novi che a Rovereto. Infine chiederò a Valeria Lodi del Centro di Servizio Volontariato Terra Estensi, Sportello di Carpi, in quanto insomma, figura di riferimento del progetto, di chiudere il ragionamento che, su quello che vi viene presentato per farvi dare almeno un'infarinatura su quello che il progetto prevede. Vi ricordo che il progetto ha anche una sua entità importante perché fra finanziamento e risorse che i partner hanno messo in gioco mette a disposizione oltre 200.000 euro di risorse fra personale e risorse economiche per sviluppare un progetto che appunto si sviluppa nell'arco di 2 anni. Io lascio la parola a Federconsumatori e seguirà, non so se lo sapete, un altro ordine del giorno che fa proprio richiesta di appello per il riordino del settore del gioco d'azzardo, viste anche le difficoltà che so che avete incontrato.
Conosciamo l'ordine del giorno, è un eccellente testo che affronta alcune delle questioni in campo. La prima è quella di liberare i dati dell'azzardo che dal 2019 sono disponibili soltanto in forma parziale alle amministrazioni locali, ai soggetti che operano nel tentativo di arginare, di contrastare la crescita del gioco d'azzardo. Dirà Valeria del progetto Un argine all'azzardo che ha visto una inedita alleanza di forze del terzo settore di questo distretto attorno a un progetto innovativo che non ha eguali in Emilia Romagna, probabilmente in Italia, che è un progetto in fase di rodaggio che vogliamo costruire anche con voi e anche nel corso d'opera. Dirà poi l'avvocato Vellani il pezzo che riguarda specificatamente questo territorio, detto che tutto il progetto ovviamente riguarda anche l'area di Novi. l'approccio di tutte le forze che lavorano a questo progetto e di Federconsumatori è un approccio non proibizionista, quindi non si chiede di vietare il gioco d'azzardo, non è nemmeno un approccio moralista, anche perché non funzionerebbe un approccio di questa natura. È un approccio realista che cerca di sottolineare alcune problematiche legate al gioco d'azzardo, non solo quelle di carattere sanitario di cui si parla più spesso, quindi le ludopatie, ma anche, diciamo così, gli aspetti più economici che ci sono attorno a questo fenomeno. Fenomeno in grande crescita anche nell'Unione di Terre d'Argine, in tutta Italia. Il Covid ha portato, come sapete, tra il 2020 e il 2021 alla chiusura per 6 mesi nel 20 e 6 mesi nel 21 del gioco d'azzardo fisico, non tutto, si è continuato a giocare a gratta e vinci, ad esempio, e uno degli esiti è quello della grandissima crescita del gioco online, quello rispetto al quale siamo tutti in crisi, cioè non c'è qualcuno che ha le idee chiare su come si affronta la crescita vertiginosa del gioco online. Vertiginosa è il termine giusto, vero? Perché i numeri ci consegnano un dato che potrebbe nel 2000 che già ha superato il gioco fisico, ma che potrebbe nel 2022 essere, i dati non sono ancora disponibili o non lo sono completamente, potrebbe raggiungere dei livelli mai visti prima, ovviamente, ma livelli assolutamente inattesi. Il gioco online è quello rispetto al quale è più complicato pensare cosa facciamo, mentre diciamo così, le amministrazioni locali si sono esercitate in questi anni su come contenere il gioco d'azzardo applicando la normativa regionale, i 500 metri di distanza, anche con la dissuasione, diciamo così, con la moral suasion rispetto alla presenza o meno di sale nel territorio. Ecco, qui davvero non sappiamo cosa succede nelle case, nei luoghi dove si gioca d'azzardo, sugli smartphone. Sappiamo però che si gioca tanto e sappiamo che sono i giovani i primi interessati. La crescita del gioco d'azzardo dei giovani è il fenomeno sul quale il nostro progetto cerca di intervenire con un forte investimento, ad esempio nel lavoro nelle scuole. Addirittura, e questo è davvero un fatto inedito, noi tentiamo di lavorare anche nelle scuole medie, nella fascia 11-14, ovviamente non per parlare d'azzardo, di macchinette, ma per parlare di con i ragazzi, in modo originale, leggero, dei giochi propedeutici all'azzardo. Sono quei giochi online, ad esempio, che ti chiedono ogni tanto di acquistare un fucile piuttosto che un missile in un processo che ti tira dentro. Il lavoro nelle scuole è determinante, lo facciamo da un po' di anni come Federconsumatori, lo faremo in questo distretto con delle indagini, con il dialogo nelle classi con i ragazzi. È molto fruttuoso, è un lavoro seminale, un lavoro, diciamo così, culturale che a nostro parere è indispensabile. L'altro lavoro che facciamo, ve ne parlerà Simone Vellani, è quello rispetto al sovraindebitamento, cioè uno degli effetti del gioco d'azzardo, quello di perdere tanti soldi. E gli sportelli sovraindebitamento che siamo andati ad aprire nel vostro territorio sono a carattere mensile, un ricevimento mensile. Ops, no, ma ti sto rubando il lavoro, non dico niente, no, non dico niente, hai ragione. No, li fanno presidenti solo per quello, perché non sono capaci di. Va bene. Una cosa sul gioco online vi devo però dire, e spero che tu abbia qualche dato in merito: c'è un grandissimo problema di legalità attorno al gioco online. È un problema territoriale, riguarda soprattutto il centro-sud, il sud in particolare. I dati che noi abbiamo costruito, ad esempio in un rapporto nazionale sul gioco online, ci dicono che nei comuni sciolti per mafia o per camorra i numeri del gioco sono 10-20 volte a volte superiori a quelli di un medio comune del nord Italia, anche del Veneto, che è una realtà dove si gioca molto fisico ma si gioca poco online. Quindi c'è un problema di legalità, ci sono le mafie che stanno riciclando denaro dentro al gioco online con identità carpite oppure più probabilmente prestate. I nostri rapporti saranno due, uno l'abbiamo già presentato un paio di mesi fa a Carpi, è il primo rapporto sul gioco d'azzardo legale nell'Unione delle Terre d'Argine, il secondo lo presenteremo a un anno di distanza. Lascio la parola a Massimiliano, che ha curato per noi questo lavoro, un lavoro che al momento non è semplice. Il vostro ordine del giorno è importante anche per questo, perché per raccogliere questi dati ci siamo attaccati ai telefoni, alle mail, alle PEC, a tutte le cose possibili per avere i dati, e non li abbiamo ottenuti certo tutti, da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli, che li fornisce con 10 mesi di ritardo, a volte parziali, e privi dei dati e dei numeri del gioco d'azzardo fisico, cioè noi non sappiamo precisamente, a dire il vero qualcosa si può fare, però noi non sappiamo, ad esempio, qual è stata l'evoluzione in questi anni del gioco d'azzardo fisico, quello che tutti consideriamo quello più pernicioso, o lo consideravamo prima della grande irruzione del gioco online in tutta questa vicenda. Chiedo scusa della lunghezza, ho portato qualche rapporto, però non in una misura sufficiente, li lascio qui poi per la distribuzione, e lascio la parola a Massimiliano, che vi racconta per sommi capi l'indagine.
Grazie mille, cercherò ovviamente di andare proprio per sommi capi, perché i numeri sono molti. Parto proprio dal tema toccato alla fine, servono i dati. Questo è un tema centrale per chi ha l'onere e il dovere di fare una pianificazione dei servizi a livello locale. Ovviamente non può fare una programmazione senza numeri, e fare una programmazione dei servizi, delle attività, degli interventi con numeri che arrivano con più di un anno di ritardo vuol dire fare molta fatica, perché è un fenomeno che muta in termini di settimane, cioè in termini di settimane vengono messi sul mercato, sulle piattaforme online, nuovi giochi. Quindi in sostanza vuol dire una rincorsa continua. Si diceva prima, in sostanza noi abbiamo concentrato l'analisi su quello che è il gioco legale in Italia. Tenete conto, ha avuto nel 2021, con una stima sul 2022, quindi sono questi dati su cui dobbiamo lavorare, un monte fatturato, quindi la cifra raccolta, che oscilla intorno ai 140 miliardi di euro. Quando si parla di queste cifre è un po' come parlare del fantacalcio, no? Sembra quasi, quando si parla degli stipendi di Messi, di Ronaldo e cose del genere, in realtà invece sono dati reali. Attualmente il gioco legale muove circa più del 7% del PIL nazionale. Per darvi l'idea, il turismo con tutto l'indotto a livello nazionale sposta il 9,5%, quindi pensate qual è il peso, cioè, e l'Italia è conosciuta all'estero per il turismo, almeno fino ad ora, quindi non sul resto. Ovviamente l'incremento di quello che è stato il trend sul PIL della raccolta è un incremento fortissimo, dicevo appunto 140 miliardi di euro, però ovviamente se andiamo a livello locale ci sono delle peculiarità, delle singole peculiarità. E il tema centrale è sicuramente quello del gioco online. Il gioco online, come si diceva prima, è il vero motore della crescita del gioco d'azzardo legale in Italia. È una tipologia di gioco che ha avuto un incremento fortissimo, si diceva fra il 2020 e il 2021, si diceva per il Covid, no? Quindi ovviamente sale chiuse e si giocava più in casa. In realtà non è assolutamente così, nel senso che i dati del 2021 2022, soprattutto a livello locale, individuano invece una crescita da un lato importante del gioco online, ma una ripresa fortissima fino a superare i livelli pre-Covid del gioco fisico, quindi macchinette, ma anche il gioco fisico più banale come il Gratta e Vinci. Quindi in sostanza quello che si sta attivando a livello locale è quello che viene in gergo tecnico individuato come super giocatore, che è la situazione peggiore, perché il super giocatore è un giocatore che è in grado di muoversi indistintamente fra il gioco fisico e quello online. Scardina quelli che sono gli stereotipi classici del giocatore, quindi il giocatore un po' più avanti con l'età si spinge sul Gratta e Vinci, però ogni tanto fa una puntata alla sala slot, ma non tanto, il giocatore giovane magari viaggia più sulla piattaforma online, invece no, non è assolutamente così. Tenete conto che tutto quello che andiamo a vedere è il gioco legale, il gioco illegale è stimato dall'unica fonte che ha cercato di fare una stima sul gioco illegale, che è il Censis, e circa il 20% della raccolta complessiva, che sono quei 140 miliardi di euro a livello nazionale che si dicevano prima, è individuato come gioco illegale, è probabilmente sottostimato, e teniamo anche conto che questa tipo di analisi è stata sponsorizzata dall'Automatica, quindi diciamo siamo in una situazione in cui ce la sogniamo e ce la cantiamo, cioè nel senso che c'è un problema importantissimo di fonti dati, perché da un lato abbiamo ADM, che è l'agenzia dei monopoli, in sostanza che è effettivamente il monopolio delle fonti dati, le altre fonti dati sono fonti legate ai grossi player mondiali e internazionali, appunto, che sponsorizzano e che fanno i loro utili sul gioco online, quindi c'è un problema alla fonte, nel vero senso della parola, che è grande come una casa, in sostanza. E in tutto questo l'Istat è assente, cioè l'Istat, vedendo appunto i dati, forse farà un'indagine nei prossimi anni, inserendo nell'indagine multiscopo qualcosa sulla ludopatia e sull'utilizzo dei giochi, però siamo ancora lontanissimi, vuol dire che la statistica ufficiale ha in un certo senso abbandonato questo tipo di studio. Venendo appunto ai giochi, a quello che è il dato a livello locale, vado a prendere, questo è il grafico tornando a livello nazionale, guardate l'intensità della crescita appunto della raccolta in valore diciamo assoluto, che è la linea rossa, e quella è l'intensità di in incidenza sul PIL. Questo per quanto riguarda il complesso dei giochi, sia i giochi fisici che i giochi da remoto, quindi il totale. Se andiamo a fare un'analisi del giocato, mettendo su un asse quanto si gioca pro capite, sull'asse dell'Y e sull'asse dell'X andiamo a mettere il PIL pro capite, vedete in sostanza che abbiamo la creazione di tre cluster, una parte in alto dove ci sono le regioni del sud, in sostanza dove abbiamo PIL basso e si gioca tanto a testa, e una parte invece l'opposto in cui abbiamo le regioni del centro-nord, PIL medio-alto e si gioca un po' meno. Se andiamo però a fare lo stesso tipo di analisi solo sul giocato online, si vede che i due cluster si staccano completamente, quindi il sud in sostanza sta andando fortemente verso ovviamente dei valori enormi di giocato online, staccandosi completamente dal resto della piattaforma. E l'altra parte importante era quella che si diceva prima, che se andiamo a fare un'analisi, buttiamo proprio avanti solo, sul giocato online nei comuni, quindi il giocato pro capite nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 residenti, quindi comuni che hanno un dato statistico significativo, e andiamo a vedere quelli che sono i comuni che giocano maggiormente, sono quasi tutti i comuni del sud, abbiamo un dato medio nazionale, adesso non so se si vede bene, però amplio un attimino, Da un lato abbiamo un dato medio nazionale di giocato online pro capite di 1541,76 euro, prendendo la fascia d'età fra i 18 e i 74 anni. E se andiamo a prendere tutti i comuni, dicevo, che hanno una giocata, scusate, le province con una giocata pro capite superiore ai 2300 euro, qua abbiamo in realtà tutte le province, molte province del sud, nelle quali in sostanza il giocato pro capite era quello che si diceva prima, è 4-5 volte il dato medio nazionale. E per farvi l'esempio e per far vedere quali comuni abbiamo, adesso prendo per dire la provincia di Caserta, per esempio, i comuni che abbiamo come in cima alla Hit Parade sono Villa Literno, Teverola, Casal di Principe, San Cipriano da Aversa, Aversa, cioè comuni che sono noti alle cronache per temi diversi, e se vedete quel puntino, quei numerini che vedete in sostanza a fianco dei comuni, sono tutti i comuni che negli ultimi anni avevano avuto lo scioglimento dei consigli comunali per camorra e mafia. Quindi abbiamo, ovviamente, se andiamo a clusterizzare in questo modo e a sovrapporre questi layer di dati, è fortissima la correlazione fra dove le mafie stanno investendo e con quale tipo di intensità. Tenete conto che il giocato online ha caratteristiche particolari sia per chi gioca sia per chi organizza il gioco. Per chi organizza il gioco è ovviamente un gioco che non ha costi fissi, perché ovviamente io non ho bisogno di una sede dove poter giocare e posso svilupparlo anche per canali paralleli. Per chi gioca prima di tutto vinco di più, in media si vince di più nei giochi online, attirano molto di più e svincolo anche da quello che è il controllo sociale, no? Io non devo recarmi fisicamente in una sala slot e mi vede il mio vicino, vedo la mia macchina, devo fare 30 km per andare nel comune vicino, io posso giocare tranquillamente nella mia stanza e posso giocare magari anche con una identità alterata. Quindi è chiaro che è tutto conveniente nelle piattaforme online e le piattaforme online ovviamente nel giro di qualche anno andranno ad avere ovviamente il peso maggiore in quello che è giocato a livello nazionale, l'hanno già, ma anche a livello comunque locale. Poi prego.
C'è un dato poco noto che è quanto ritorna il giocatore e gli esercito. Ovviamente la legge, le norme definiscono quanto il singolo gioco deve mediamente restituire in vincita il giocatore. Ce ne sono alcuni, i più celebri, quelli che vanno sui giornali su tutte le prime pagine. Come si chiama l'ultimo che è 2 milioni di euro?
Sì.
Formigine.
Quello
lì al 45%, cioè niente è così basso come i giochi che danno più risalto, che hanno più risalto. La media dei giochi fisici ha un 70-75% di vincita, cioè quindi al banco restano il 25-30%. Il gioco online, se non sbaglio, ha il 95% di ritorno al giocatore, proprio perché non ci sono i giochi fissi di cui parlava lui, non c'è nessun costo, quindi non c'è il costo fisico. Quindi a giocare sempre di più cifre molto, molto elevate con un ritorno che è molto forte, ma poi alla fine è sempre la stessa storia, è il banco che vince. Quasi sempre.
Per darvi l'idea sul la cifra che è stata spesa per giochi d'azzardo sui quattro comuni dell'Unione Terre d'Argine per l'annualità del 2021, quindi l'ultimo dato osservato, è di 190 milioni di euro. Cioè parliamo di cifre di questo tipo. In sostanza abbiamo 21.000 euro giocati ogni ora sul vostro territorio. E, proprio per, siccome si fa fatica ovviamente a quantificare valori di questo tipo, ci sono delle similitudini che possono essere utili. Per darvi l'idea, questi 190 milioni di euro corrispondono al 64% della spesa per gli alimentari sul vostro territorio. E 190 milioni di euro sono 14 volte l'ammontare economico del vostro piano economico finanziario dei rifiuti, per darvi l'idea. E 190 milioni di euro è 8 volte l'assestato IMU dei quattro comuni anche. Quindi per darvi idea quanto è appunto il peso. L'altra parte importante, ed è una slide assolutamente fondamentale, è l'andamento sul vostro territorio negli ultimi anni del giocato. Si partiva dal 2019, il vostro territorio inteso come unione, quindi i quattro comuni, con una cifra giocata, mettendo insieme l'online e il fisico, fra i 230 e i 241 milioni di euro, per passare alla stima sul 2022, che potrebbe arrivare ai 340 milioni di euro. Come vedete, quella fettina gialla è la fettina del gioco online, che si allarga sempre di più, quindi il gioco online sta prendendo sempre più spazio in un giocato, però che è sempre più ampio, quindi non è che semplicemente mangia quote di mercato il gioco fisico, semplicemente si allargano tutte e due. Il gioco online si sta allargando in modo più rapido, ma quelle aree, quei cerchi, quelle circonferenze sono sempre più ampie. E facendo un'analisi più di dettaglio sui giochi online, sempre sull'Unione Terre d'Argine, abbiamo una raccolta dei giochi online che sfiora gli 86 milioni di euro, quindi vuol dire 1127 euro a testa, considerando la fascia di età sui 18 e 74 anni, e 5,1 sono milioni di euro sono state le perdite, quindi vuol dire che su 100 euro il banco si prende meno di 6 euro, che era quello che si diceva prima. Se andiamo a fare un focus su un altro tipo di gioco, il gratta e vinci. Il gratta e vinci è il gioco considerato meno pericoloso, ma è assolutamente sbagliato considerarlo meno pericoloso. È un gioco d'azzardo a tutti gli effetti, è un gioco in cui il banco si prende tanto, perché comunque è un gioco in cui il banco si prende 27 euro su 100, quindi fate anche la proporzione. E il gratta e vinci è un gioco particolarmente subdolo, perché consente di vincere mediamente su ogni 4 biglietti in media uno vince pochissimo, e vince una cifra che viene immediatamente reinvestita, quindi in sostanza non c'è vincita ma c'è solo perdita, e questo ovviamente e il gratta e vinci ovviamente tocca delle particolari fette della popolazione in sostanza. Quindi è chiaro che sono tutti dati che vanno analizzati nel dettaglio. Venendo ai dati di Novi, prima un'altra parte. Ovviamente il gioco online, quando costruiamo gli indicatori, facciamo degli indicatori medi, no? Sui 18 e 74 anni, considerando il complesso dei residenti. Il gioco online è un gioco che si riferisce ai residenti, perché quando io apro un conto online riesco a identificare l'area di residenza con le giocate. Questo ovviamente non vale per esempio per il gratta e vinci. Io abito a Modena, posso comprare un gratta e vinci a Novi, vinco a Novi e la mia vincita ovviamente viene contabilizzata su Novi. La cosa però interessante e sotto un certo punto di vista preoccupantissima è il fatto che i giocatori effettivi ovviamente di giochi online sono molti meno. Nell'Unione Terre d'Argine sono stimabili in 3.400 unità, quindi vuol dire che mediamente queste persone sono giocatori che spendono 25.000 euro all'anno in gioco d'azzardo online, quindi vuol dire che spendono più di 2.000 euro al mese. Quindi o sono super giocatori, cioè nel senso che sono giocatori con tante possibilità, o è gente ovviamente che va, se mettiamo insieme questo dato con il costo della vita, con l'adeguamento tariffario, con la disoccupazione, con la crisi, è chiaro ovviamente che si aprono tutti quegli scenari di fragilità e di gravità che indicano che la direzione è solo una, cioè la direzione è quella di andare a costruire dei veri e propri bilanci sociali del gioco d'azzardo, se no noi continuiamo a analizzare un tema che è multidimensionale, perché il gioco d'azzardo è multidimensionale, tocca la parte sanitaria, la parte economica, la parte sociale, solo su una fetta, solo su una parte, invece va presa nel complesso e bisogna arrivare, come si diceva, a costruire un vero bilancio sociale dell'aggravamento del gioco d'azzardo sul nostro territorio. Novi di Modena, per darvi l'idea, nel 2021 ha giocato online quasi 7 milioni di euro, cioè quasi 7 milioni di euro. Se ho guardato bene il vostro bilancio, le entrate del titolo 1 oscillano fra i 5 milioni e 3 e i 5 milioni e 7, per darvi l'idea. Quindi le vostre entrate tributarie nell'ultimo bilancio approvato sono meno di questi 6 milioni di questi quasi 7 milioni di euro. E nel 2020 partivamo da 4 milioni e 5, in un anno siamo passati a quasi 7 milioni, quindi sono tutti temi sui quali bisogna ovviamente lavorare. Ovviamente il report, adesso non vi faccio le altre parti perché ovviamente vi invito magari se possibile andare a guardare il report, ci sono altri dati, ci sono i dati come dicevo sul Gratta e Vinci, che comunque ripeto sono dati assolutamente preoccupanti perché il Gratta e Vinci ha avuto un'esplosione, tenete conto che il Gratta e Vinci è un tipo di gioco che non ha mai avuto sosta, neanche durante il Covid, ovviamente le tabaccherie erano aperte, quindi ovviamente si poteva accedere alla tabaccheria e si poteva giocare. L'altra parte importante, nel report i numeri vanno benissimo, servono per fare, per programmare e pianificare le attività. Il report però dell'Unione Terra d'Argine è composto di due parti. La prima parte è la parte numerica, la seconda parte sono interviste agli operatori, cioè a testimoni privilegiati che lavorano su questo campo. E vi invito ad andare a leggere, al di là ovviamente degli interventi degli amministratori e degli operatori che sono assolutamente importanti, c'è una testimonianza di un marito e di una moglie. Moglie e marito giocatore ludopatico e la moglie che lo sta seguendo da tanti anni in questa peripezia. Vi consiglio di andare a leggere perché descrive una situazione che i numeri non riescono a dare ovviamente, perché si individua ovviamente la gravità e quanto il gioco d'azzardo patologico sia in grado di intaccare una vita di un essere umano e di una, ovviamente, e messi insieme a tanti altri casi di una società intera. Ultima parte, sono toccati all'interno del report anche alcuni ambiti sociosanitari e ovviamente se si vanno a vedere i numeri dei giocatori patologici sono numeri relativamente piccoli perché ovviamente parliamo di non tante unità, sono numeri ovviamente molto gravi, ma sappiamo benissimo che è la punta dell'iceberg, dietro ovviamente c'è una serie di giocatori ovviamente di pazienti non individuati come affetti da ludopatia che hanno delle problematiche che restano enormi. Io mi fermerei qua, poi ovviamente ci sono delle richieste, molto volentieri. Grazie.
Vado io. Buonasera a tutti, sono Vellani Simone e sono incaricato di Federconsumatori nel gestire i due sportelli di Novi e... Si sente? Ok, due sportelli di Novi e di Rovereto. Come diceva Marzio, che mi voleva rubare il lavoro, gli sportelli sono aperti a Novi di Modena il primo lunedì del mese, il pomeriggio, e a Rovereto invece il quarto venerdì del mese alla mattina. E cosa facciamo noi? Intanto, memori dall'esperienza di alcuni territori limitrofi, Sogliera, noi indirizziamo le persone sovraindebitate, persone che purtroppo hanno contratto molti debiti con finanziari e banche, non soltanto a causa della ludopatia, ma anche a causa di altri eventi di tutti i tipi. Indirizziamo nel gestire i loro debiti e soprattutto in quella procedura che è il sovraindebitamento, che è una legge nuova, recente, che ha subito già delle modifiche, che è definita anche legge antisuicidi. Perché antisuicidi? Perché purtroppo le persone che contraggono molti debiti con finanziarie, banche e quant'altro, può capitare di ricevere molte pressioni da parte di queste finanziarie e banche, addirittura ufficiali giudiziari che vengono a casa, e questo può creare anche una situazione psicologica difficile da affrontare. La legge del sovraindebitamento, che non è una legge semplice, permette di individuare una linea di demarcazione, di individuare alcuni punti in base al proprio reddito che uno ha, di dire io devo pagare tot debiti, tot somme al mese in base appunto alle entrate, e quindi permette un equilibrio anche mentale della persona che può partire da capo e poter affrontare la vita in modo più sereno. E purtroppo io dall'esperienza vedo a volte un muro, una vergogna da parte delle persone, e me ne accorgo soprattutto quando si rivolgono a me, si rivolgono a noi nei sportelli, quelle persone che chiedono informazioni, ma poi dopo quando inizi a chiedere documenti o quant'altro inizia a dire no, adesso sento, è per mia madre, mio padre, in realtà non è vero. E questo è una cosa molto importante, bisognerebbe l'informazione e la pubblicità di questi sportelli per togliere questa vergogna che è nelle persone, che non deve esserci. Noi siamo anche dei punti di riferimento, a volte succede, ci sono anche delle informazioni sbagliate a livello giuridico, tipo io ho un tot di soldi in banca, me ne vengono, all'improvviso me li possono venire a prendere, non è vero, non è così, prima che avvenga un pignoramento è necessario che vengano notificati degli atti, dei precetti e quant'altro. Allora siamo sempre dei punti di riferimento nel dire se arriva qualcosa fatecelo vedere, e questo ho visto che per molte persone in difficoltà è come una forma di tranquillità, è come essere dei punti di riferimento che dicono vabbè, mi fido di te e ti porto quello che mi arriva. Molte volte infatti non solo apriamo una procedura di sovraindebitamento mediante gli organismi di composizione della crisi, tutta la procedura, ma andiamo anche proprio a trattare con queste finanziarie e blocchiamo un po' la situazione, anche già con delle letterine, con delle comunicazioni, con delle telefonate. E sì, insomma, è necessario, è da poco che ci siamo da febbraio, a Rovereto e a Novi, stiamo pubblicizzando questi sportelli, magari fra un anno ci rivedremo e faremo un po' il report su quante persone sono venute e quale può essere insomma, l'eventuale sviluppo di queste iniziative, di questo progetto. Io non ho altro da dire, anche perché dovrei spiegare tutta la procedura del sovraindebitamento che è un po' difficile.
Gli sportelli, scusi, dove sono dislocati nei due centri?
Allora, quello di sono presso le camere del lavoro e adesso io non so la via, sono sincero. Sono presso le camere del lavoro sia Novi che Rovereto.
Chiudo io il nostro intervento. Sono Valeria Lodi del Centro Servizi per il Volontariato. Giusto per riassumere un po' tutto, vi presentiamo anche un po' il progetto Un argine all'azzardo, citato prima dall'assessore Fabbri, che nasce da un percorso di coprogettazione, un avviso di coprogettazione che l'Unione Terre d'Argine ha fatto nel 2022, a cui abbiamo partecipato in 5 enti associati. Così vi do un po' un quadro generale di tutte le azioni che stiamo mettendo in campo. Centro Servizi è il capofila, quindi io all'interno del progetto ho prevalentemente un ruolo un po' di coordinamento su tutte le varie azioni. I partner, come vedete, sono CEIS, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, Dedalo DV, che è un'associazione di Carpi, e Federconsumatori. Tutti enti e associazioni che hanno grossa esperienza in ambito di gioco d'azzardo e ci lavorano da diversi anni. Abbiamo in realtà anche una rete di associazioni che ci supporta e ci darà una mano per la realizzazione delle attività, non sono ufficialmente nella partnership ma si sono dichiarate proprio a supporto del progetto, qui ne vedete alcune, e, tra cui ad esempio anche Quinta Zona, anche qui di Novi, ma insomma abbiamo contatti come centro servizi un po' con tutte le realtà di terzo settore del territorio. Gli obiettivi del progetto, il più importante a nostro avviso è la costruzione di una rete di soggetti pubblici e privati del privato sociale che collaborino insieme per contrastare gli effetti negativi del gioco d'azzardo. Negli anni scorsi è partito questo tavolo di confronto, prima a livello comunale, poi a livello di unione sul gioco d'azzardo tra pubblica amministrazione, azienda sanitaria e terzo settore. Ma la collaborazione insomma va messa in pratica nella quotidianità e nell'operato di tutti i giorni, quindi il primo obiettivo del nostro progetto è quello di cercare il più possibile di collaborare, conoscere reciprocamente le attività che vengono svolte dai vari enti perché ci sia sinergia e perché si collabori, motivo per cui stiamo incontrando i consigli comunali, stiamo incontrando gli assistenti sociali, incontreremo i medici di medicina generale e così via, tutti gli altri soggetti del territorio interessati. Il tema della maggiore conoscenza del fenomeno del gioco d'azzardo, siamo partiti appunto con il rapporto di Federconsumatori per capire qual è un po' il livello del nostro territorio, una maggior consapevolezza della problematica sia per quanto riguarda i cittadini, ma anche vorremmo provare col tempo a aprire un dialogo con gli esercenti, una sensibilizzazione più generale dei cittadini e comunque l'apertura di servizi di accoglienza e accompagnamento, tra cui lo sportello di cui parlava l'avvocato Vellani. Questi sono i fondi del progetto. più di 146.000 euro messi a disposizione dall'ente locale e gli enti partner, quindi noi cinque, mettiamo come cofinanziamento in termini di volontariato, di personale, di altre risorse più di 62.000 euro. Il progetto è partito ottobre 22 e si concluderà ottobre 2024. Vi faccio una breve carrellata sulle azioni previste. Queste due sono due azioni un po' trasversali a tutto il progetto, quindi l'attività un po' di coordinamento, di monitoraggio e così via, e un'azione di comunicazione e promozione sul territorio. Quindi stiamo preparando dei materiali informativi che verranno poi distribuiti in tutti gli uffici, i centri di studi medici, le farmacie, tutti i punti in cui il cittadino si reca per vari motivi. E verrà allestita un sito, e abbiamo già una pagina Facebook, partirà una pagina Instagram, e un numero verde, di modo che anche il cittadino che vuole informazioni possa telefonare senza nessun costo e che verrà indirizzato poi ai vari servizi e così via. E l'azione 3 si incentra soprattutto sugli eventi pubblici, che saranno soprattutto con due tagli. Un primo aspetto, quello di informare i cittadini anche attraverso le associazioni dei territori, per cui vorremmo ad esempio anche incontrare le associazioni di Novi come le associazioni di Campogagliano, proprio fare un contatto molto ravvicinato ai territori per spiegare il progetto e un po' le iniziative. Gli stakeholder del territorio, come dicevo, i servizi sociali, i medici, le farmacie, i sindacati, tutti coloro che possono in un qualche modo essere antenna e intercettare persone con difficoltà di questo tipo, ma anche alcune iniziative più a taglio culturale e ricreativo, comunque per iniziare un po' a portare il tema anche al cittadino comune. E comunque sono iniziative diffuse su tutti e quattro i comuni dell'Unione. L'azione 4 si rivolge ai giovani e alle scuole. Stiamo finendo di preparare una proposta formativa per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, che gli presenteremo qui a maggio per poi andare in classe l'anno prossimo, il prossimo anno scolastico. La prima attività sarà la somministrazione di un questionario che sarà differenziato per le scuole medie e le scuole superiori, sempre a cura di Federconsumatori, per rilevare un po' le abitudini dei giovani e in particolare le abitudini relativamente al gioco, e poi delle attività didattiche da svolgere in classe, ma anche degli incontri rivolti più ai docenti e ai genitori. Docenti e genitori vorremmo provare a coinvolgere anche quelli delle elementari, non i bambini, ma i docenti e le famiglie, perché ci sono alcune tipologie di gioco che sembrano molto innocue, oltretutto sono gratuite, si scaricano su tutti i dispositivi, ma come diceva Marzio, hanno all'interno dei meccanismi che sono propedeutici alla dipendenza e all'azzardo, proprio perché sono strettamente legate all'aspetto economico, anche se dematerializzato, perché insomma non sempre si gioca direttamente i soldi, ma si arriva lì. Stiamo coinvolgendo anche le società sportive e vorremmo provare a pensare a qualche attività anche per intercettare i ragazzi al di fuori del contesto scolastico. E l'azione 5, come vi dicevo, tenteremo un approccio con gli esercenti. E l'azione 6 riguarda più il marchio Slot Free R, che è un marchio regionale per valorizzare gli esercizi commerciali che non hanno all'interno gioco d'azzardo. Ma le cose più sostanziose sono l'azione 7 e l'azione 8. Quindi azione 7, sostegno e consulenza per il sovraindebitamento delle famiglie. E sul territorio di Soliera, già dal 2019, è presente uno sportello di consulenza sovraindebitamento di cui parlava l'avvocato Vellani. A Carpi dal 2015 è presente l'associazione Dedalo, che fa l'attività analoga a quella che descriveva l'avvocato. A Carpi è presso la Casa del Volontariato. Da febbraio Federconsumatori ha aperto appunto lo sportello a Novi, a Rovereto, a Campogagliano. Quindi in questo modo andiamo a coprire tutti i comuni, tutti i territori dell'Unione, con la possibilità per il cittadino di rivolgersi allo sportello che vuole. Se uno non vuole andare vicino a casa, perché come si diceva, mi vedono, anche se sono luoghi abbastanza neutri, perché la Casa del Volontariato e la Camera del Lavoro o un comune di Soliera sono posti dove la gente può andare per mille motivi, ci può essere comunque qualche remora, quindi è possibile rivolgersi al servizio che uno preferisce. E cercando anche di coordinarsi molto con i servizi territoriali, motivo per cui, come vi dicevo, abbiamo incontrato gli assistenti sociali dei quattro comuni, in modo che ci possa essere anche un filo diretto per inviarsi le situazioni o anche solo confrontarsi su come approcciare le persone. L'azione 8 riguarda altri servizi, sempre a supporto dei giocatori e dei familiari. E a Carpi è presente da diversi anni un gruppo di sostegno per giocatori patologici che ovviamente è a servizio di tutta l'Unione e sta proseguendo la sua attività a cadenza settimanale presso la Casa del Volontariato. È partito un gruppo di sostegno per i familiari dei giocatori, sempre alla Casa del Volontariato di Carpi, a sostegno di cittadini di tutta l'Unione. E sono stati aperti due sportelli di ascolto più a taglio psicologico, uno a Carpi alla Casa del Volontariato e uno a Novi all'interno della Casa della Salute. Questo per permettere al cittadino di portare il servizio più vicino possibile in maniera sempre meno stigmatizzante, perché diversamente occorre rivolgersi a CERT e non è sempre facile per la persona che magari è già in difficoltà per mille motivi pensare anche devo andare al CERT, che invece è magari un po' più identificato come luogo dei tossici, anche se parliamo di dipendenze è visto in maniera diversa, quindi vuole essere un modo per avvicinare il cittadino e accompagnarlo in un percorso di cura. Abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto a distanza, quindi per chi non vuole recarsi fisicamente può telefonare a un cellulare dedicato o scrivere una mail per avere un primo supporto, un primo riscontro. E anche queste sono tutte attività in rete con gli sportelli a sovraindebitamento, il servizio sociale e il servizio sanitario, perché abbiamo anche già incontrato l'equipe del servizio per le tossicodipendenze dell'ASL. L'ultima azione sono le attività di indagine, quindi il rapporto che vi è stato presentato prima e il rapporto che verrà presentato l'anno prossimo relativamente al 2022. Per qualsiasi informazione o chiarimento ovviamente siamo a disposizione, appena ci saranno i materiali magari ve lo faremo girare il più possibile in modo che vengano conosciuti questi servizi. È una tematica delicata, una tematica scomoda e proprio per questo si fa fatica anche a farla un po' conoscere alle persone. Ecco, grazie dell'attenzione.
Volevo completare la descrizione che ha fatto Valeria Lodi del CSV parlando in particolar modo dello sportello psicologico che è stato aperto a partire dal 9 di febbraio presso la Casa della Salute di Novi ed è attivo il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19, quindi è un'informazione importante e la volevo riportare.
Se può essere utile, magari vi faccio avere l'elenco di tutti i servizi con tutti i recapiti, giorni e orari, di modo che anche questo può essere utilizzato. Ecco.
Allora, con questo abbiamo completato la presentazione. Ringrazio Federconsumatori, ringrazio Valeria. Dico a Massimiliano che se vuole si può riappropriare del suo computer. E siccome sono anche assessore al bilancio, gli posso confermare che, esclusi gli investimenti, con quei 7 milioni noi quasi gestiamo tutta la parte corrente del comune, quindi potrebbe essere una formula alternativa.
Niente, passiamo all'ordine del giorno, condiviso dai gruppi consigliari Noi Lista Civica ed Essere Comunità avente ad oggetto appello per il riordino del settore del gioco d'azzardo in Italia. Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi. No, scusami, all'assessore Casarini Elisa.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora do lettura, magari non completa, nel senso che è un ordine del giorno piuttosto lungo, ci sono diciamo le cose tra parentesi, magari visto che è un ordine del giorno condiviso e ne avete già accortezza. Allora, oggetto appello per il riordino del settore gioco d'azzardo in Italia. Premesso che il Consiglio Comunale di Novi di Modena intende supportare l'appello della campagna nazionale Mettiamoci in Gioco, alla quale ANCI Emilia Romagna ha aderito sin dalla sua nascita. Il gioco d'azzardo in Italia ha assunto dimensioni considerevoli, con numeri in continua espansione, diretta conseguenza di un'offerta di azzardo smisurata. 12 circa i milioni di conti gioco attivi, con più di 1,3 milioni aperti da giovani nella fascia di età 18-25 nel solo 2021. 42 sono le tipologie di lotterie istantanee dai gratta e vinci dati maggio 2021 e 24 tipologie di gratta e vinci online dati febbraio 2021, con 68 gratta e vinci venduti al secondo. 3.221.136 sono gli apparecchi in esercizio tra slot più videolotteri, dati febbraio del 2021, 4.226 differenti tipologie di scommesse, 5 tipologie di giochi numerici a totalizzatore, Super Enalotto, Win for Life, eccetera, 8.972 siti di scommesse inibiti dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli nel novembre 2020, 2 tipologie di bingo di sala attraverso oltre 200 sale bingo presenti sul territorio nazionale e a distanza 1,33 miliardi di transazioni nel 2013, vale a dire 3,6 milioni di giocate al giorno, quasi 152.000 all'ora, 2.530 al minuto, 42 al secondo. Nel 2020, purtroppo, i numeri sono cresciuti del 750% rispetto al 2013 e infatti le transazioni registrate sono state 10 miliardi, vale a dire 10 miliardi di giocate, tassi pigiati, puntate, scommesse, eccetera, ovvero 27,4 milioni al giorno, quasi 1,2 milioni l'ora, 2.530 al minuto, 317 al secondo. Tutto questo con le sale chiuse per un arco temporale importante a causa della pandemia. Dal 2011 al 2021 sono stati giocati 1,03 trilioni di euro, ovvero 1.035 miliardi di euro, una cifra impressionante sottratta all'economia dei territori. Considerato che l'intero comparto del gioco d'azzardo in Italia vive ormai da anni su proroghe e deroghe delle concessioni in essere, la normativa relativa all'azzardo è estremamente complessa, di difficile comprensione anche per gli addetti ai lavori e sempre più frequentemente viene modificata e o integrata attraverso l'inserimento di emendamenti a provvedimenti sottoposti al voto di fiducia del Parlamento, che nulla c'entrano con il tema d'azzardo. Il volume economico del gioco d'azzardo in Italia risulta essere il primo in Europa e, se parametrato agli stipendi medi italiani, risulta primo al mondo per spese in azzardo. Il numero di deroghe al codice penale che ancora oggi prevede l'illegalità del gioco d'azzardo ha superato le 380 unità. Secondo diversi studi internazionali esistono fattori di rischio che determinano la pericolosità di un gioco d'azzardo in termini di addiction. 1. Frequenza di vincita. 2. Presenza di quasi vincite. 3. La frequenza delle giocate. 4. Disponibilità e facilità di accesso. 5. Continuità del gioco di azzardo. 6. Giocate multiple e contemporanee. 7. Tempo di riscossione delle vincite. 8. Libertà di puntata. 9. Jackpot cumulativo. E 10. Presenza di effetti sonori e luminosi. Le varie tipologie di azzardo hanno parametri differenti per ognuna di queste 10 caratteristiche, sebbene sarebbe sufficiente vietare i giochi e che hanno pericolosità al di sopra di un certo limite, per diminuire sensibilmente la pericolosità in termini di addiction. La salute dei giocatori viene compromessa dal pericolo alto di dipendenza dal gioco, vedesi appunto il manuale del DSM-4, il DSM-5, l'ICD-10, appunto redatti dall'APA, dall'American Psychiatric Association, procedo, vado avanti. Oltre alla pericolosità dal punto di vista dell'addiction, l'altro importante fattore da considerare riguarda la possibilità di utilizzo del gioco d'azzardo per il riciclo di denaro da parte del crimine organizzato. La Commissione Nazionale Antimafia ha recentemente dichiarato che gli introiti da gioco d'azzardo hanno superato quelli derivanti dal traffico di stupefacenti, diventando così la prima voce di entrata per le mafie italiane. In Italia sono state autorizzate tipologie di gioco che non hanno senso di esistere dal punto di vista delle entrate erariali per lo Stato, mentre sono alquanto appetibili per le mafie come strumento di riciclaggio del denaro. La conoscenza dei dati del gioco d'azzardo forniti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha consentito a regioni, comune, associazioni e cittadini di prendere coscienza dell'entità del gioco lecito nei propri territori in termini di soldi giocati, vinti e persi e dei rischi che il gioco d'azzardo comporta per i giocatori e le loro famiglie e i territori. È in aumento il volume del gioco d'azzardo. Non solo tra gli adulti ma anche tra i minori. Dal 2020 l'aumento del gioco a distanza ha permesso a quest'ultimo di superare il gioco fisico. Il gioco online risulta ancora più pericoloso del gioco fisico in quanto più facilmente accessibile anche ai minorenni. Vado avanti. Il benessere delle famiglie viene minato da eccessive risorse utilizzate dai giocatori a scapito di spese per la famiglia e la casa, per mutui e spese condominiali, con ricorso a indebitamento, in alcuni casi all'usura, con conseguenti liti, separazioni, divorzi, eccetera. Proseguo. La sicurezza dei territori viene messa in pericolo dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco lecito. L'aumento del gioco a distanza contro il gioco fisico, iniziato col 2020 e proseguito in seguito, consente una maggiore infiltrazione delle organizzazioni mafiose e una maggiore apertura al gioco illegale. La conoscenza dei dati territoriali sul gioco d'azzardo ha motivato regioni, comune e le associazioni a intervenire con regolamenti e iniziative volte a diffondere tra cittadini la consapevolezza dei rischi del gioco d'azzardo e a limitarne l'offerta, con la conseguente riduzione del gioco da parte dei giocatori riscontrata dalle ricerche e dalle testimonianze. I sindaci e i consigli comunali hanno precise responsabilità per la salute dei cittadini e lo sviluppo dei territori, regolate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, numero 267 del 18 agosto 2000 e relativi aggiornamenti 2022, nel quale si stabilisce che il sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e il consiglio comunale condivide questa responsabilità. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune e adotta ordinanze anche contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Il comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Tali responsabilità sono inoltre richiamate dalla pronuncia della Corte Costituzionale numero 220, depositata il 18/7/2014 e pubblicata il 23 luglio 2014, la quale riprende in particolare la sentenza numero 2710 del 2012 del Consiglio di Stato, nella quale afferma che l'esercizio del potere di pianificazione dei comuni non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere riconosciuto come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti. Constatato che l'Agenzia Dogane Monopoli, a partire dall'anno 2020, nel libro blu pubblica solo dati aggregati del gioco d'azzardo per l'effetto dell'applicazione dell'articolo 1 codice 728 comma, scusate, 728 della legge 27/12/2019 numero 160, che non permette la divulgazione dei dati relativi all'azzardo. Sul sito di ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite percorsi particolari software specifici si possono trovare alcuni dati, salvo trovarsi di fronte alla scrittura i dati presenti sul sito non possono essere utilizzati senza autorizzazione dell'Agenzia Dogane e Monopoli, al punto da poter essere perseguiti a termini di legge. I comuni possono richiedere all'agenzia l'accesso all'applicativo Smart, dove si possono trovare alcuni dati di gioco. Anche in questo caso però la risposta alla FAQ "Quali sono i miei obblighi?" la risposta è: le informazioni esposte su Smart sono da considerarsi riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente per i fini della consultazione e ne è vietata la diffusione in qualunque eseguita, salvo che ne sia stata espressa autorizzazione da ADM. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. Nei fatti, dunque, regioni, comune, associazioni e cittadini non hanno più né il libero accesso ai dati del gioco né la possibilità di utilizzarli a fini istituzionali di formazione, sensibilizzazione e informazione. Al fine di poter esercitare i propri diritti e doveri istituzionali e costituzionali, chiede di mettere ordine nel comparto gioco d'azzardo in Italia, ritenendo quindi non più rinviabile l'approvazione di una legge di riordino del settore che preveda il coinvolgimento di tutti gli attori in campo e che metta al centro la salute delle persone anche a discapito dell'entrata erariale. Vista l'attuale situazione, è indispensabile ridurre l'offerta di gioco d'azzardo e avviare una riflessione sui limiti di pericolosità in termini di addiction dei giochi autorizzati dallo Stato. Che vengano valutati i parametri di pericolosità dei giochi ed in base a questi si operi una scelta vietando i giochi a maggiore pericolosità di addiction. Nell'ambito della legge di riordino si va al superamento dell'attuale regime straordinario, basato su proroghe ed eroghe delle concessioni in essere. Si riorganizzi quindi l'intero panorama in modo chiaro e comprensibile anche in termini normativi. Non si utilizzino più emendamenti o articoli nei decreti di emergenza o nei cosiddetti mille proroghe sul tema gioco d'azzardo. Si rivedano alcune tipologie di giochi illegali, ad esempio il betting exchange, che non portano introiti significativi per l'erario, ma si prestano in modo molto semplice all'utilizzo della criminalità organizzata a fine di riciclo del denaro sporco. Che i dati relativi al gioco d'azzardo vengano resi disponibili senza alcun vincolo sul sito dell'ADM, sia per il gioco fisico che per il gioco online. Che siano resi disponibili i dati per singolo gioco, per singolo comune, così da poter avere un quadro preciso per tutti i territori. Si ritiene inoltre utile la pubblicazione, entro i primi mesi dell'anno successivo, a quello di riferimento del resoconto annuale. Impegna il sindaco, la giunta comunale, affinché si facciano portavoce presso gli organi competenti delle istanze sopra elencate. Firmato Matteo Zanardi, capogruppo Noi Lista Civica, e Marco Ferrari, capogruppo Essere Comunità. Grazie.
Dichiaro aperta la discussione. Qualcuno vuole dire qualcosa? Sono dei chiarimenti? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, ma no, soltanto un appunto che mi sono preso anche durante la presentazione che è stata fatta. Ci sono tantissime cose da dire, sono state già dette molte, rientrano anche all'interno dell'oggetto, per cui non voglio aggiungere altro. Sicuramente per quanto riguarda il nostro territorio, l'aspetto su cui puntare penso di più sia quello dell'associazionismo locale, perché molte volte diventa difficile, quasi impossibile per una persona, per un ludopatico, andare in uno sportello fisicamente. Va bene che all'interno delle camere del lavoro, va bene che in un contesto dove viene, diciamo così, abbastanza camuffato, però la persona che è in difficoltà fa fatica, soprattutto il dipendente, ad auto presentarsi davanti allo specchio e dire sono io, è colpa mia, sono dipendente, eccetera eccetera, e così i familiari, diventa ancora più difficile. Sicuramente quello che può essere un associazionismo presente, un associazionismo poi anche, diciamo così, anche dico cattolico nel senso che ho visto molte associazioni che erano presenti, che possono essere quelle, quei luoghi dove è più facile, dove la parola può essere più veicolata in una maniera più semplice, ma come anche può essere poi quello sportivo. Comunque sicuramente all'interno di un contesto di persone conosciute più o meno, poter condividere questo aspetto diventa fondamentale. Quindi secondo me il lavoro che dovrà essere fatto dal centro di volontariato sarà nei confronti delle nostre associazioni, che dovranno essere le prime a farsi carico nel bene o nel male, diciamo, di questo onere, perché può essere un canale quello di avvicinamento, altrimenti quello che riusciamo a fare, appunto, al di là di divieti, al di là di altre cose, sono più difficili da applicare e da mettere a terra, semplicemente quello. Poi all'interno di un contesto dove sappiamo che lo Stato la fa da padrona, perché lo Stato è il primo che si guadagna da queste dipendenze, quindi diventa ancora più, diciamo così, imbarazzante da parte delle amministrazioni locali poter contrastare. Quindi sicuramente un oggetto come questo condiviso come un ordine del giorno firmato da entrambi i gruppi dà un valore aggiunto al messaggio che come Consiglio Comunale vogliamo lanciare verso la popolazione.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, grazie. Sì, volevo appunto ringraziare appunto anche voi come gruppo per aver accettato, quindi accolto la richiesta di poter condividere all'unanimità questo ordine del giorno, dato anche e soprattutto i numeri che ci hanno da poco presentati, che sono davvero problematici, e il dato che insomma mi ha colpito più di tutti è il fatto che mi sono segnato alcune cose. Il gioco online in particolar modo è una crescita esponenziale da parte dei giovani, quindi è una cosa davvero allarmante. Poi un altro dato che mi ero fatto, avevo fatto anche così una media, su 10.001 abitanti, è il dato di Novi di Modena, dove solo i soldi spesi nel gioco d'azzardo al 2019 erano pari a 5 milioni di euro, se non ricordo male, e nel 2022 siamo a 7 milioni di euro, quindi sono in media, ognuno di noi spende sui 700 euro all'anno di gioco d'azzardo, quindi insomma era una cosa alla quale, forse perché siamo una piccola comunità, bene o male ci conosciamo tutti, non credevo, ma è un numero che davvero mi ha allarmato e mi ha anche spaventato, ecco. Quindi insomma questo ci deve invitare a riflettere e a porre maggiore attenzione, ecco. Grazie.
Io passerei alla dichiarazione di voto, se qualcuno vuole dire qualcosa. Passo la parola a Carretta Federico.
Grazie, buonasera a tutti. Io trovo che effettivamente questo ordine del giorno sia molto importante. Non, devo dire che non mi aspettavo delle cifre così alte per il nostro comune. Certo, immaginavo una crescita esponenziale del gioco d'azzardo online, soprattutto fra i giovani. Non è una cosa che mi stupisce, a dire il vero, perché appunto frequentando le scuole vedo, sento quello che dicono i ragazzi riguardo a questi giochi, che comunque sono totalmente gratuiti e innocenti, ed è subito chiaro nel momento in cui uno lo guarda che non c'è nessun pericolo superficiale, però effettivamente quello che c'è stato anche detto stasera, come in realtà nascondano delle dinamiche che poi portano inizialmente tramite magari delle monete virtuali interne al gioco, che sono gratuite, che ti arrivano direttamente dal gioco, ma poi man mano diventano sempre più, per essere ottenute è necessario acquistare con del denaro, diventa un meccanismo insidioso che già anche da dei bambini piccoli li può condurre in una strada che porta solo in una direzione, e questo è un tema che molto spesso non è nemmeno considerato dalle famiglie, perché uno non se ne rende conto proprio, non ci pensiamo, e devo dire che questi dati poi riflettono ben oltre quello che era una mia paura. Poi abbiamo dato adesso uno sguardo anche al report, è preoccupante che nel giro di 3 anni si sia aumentato di 100 milioni di euro sia il gioco d'azzardo sul territorio fisico, ma anche quello online, cioè vuol dire che comunque è una crescita esponenziale in entrambi i settori e mi fa molto piacere che come Consiglio Comunale siamo uniti su questa decisione di contrastare come possiamo questa tendenza. Grazie.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Ah, scusa. Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Allora, chi ci ha preceduto direi che ci ha dato veramente un quadro che grazie ai numeri ci fa capire la rilevanza. Questo ordine del giorno volevo sottolineare che va proprio a mirare lì, cioè il fatto che ci sia per assurdo la difficoltà di ottenere questi dati. Quindi diciamo che noi ci uniamo al coro di quelli che stanno sostenendo questo progetto che sta girando in tanti comuni, perché in qualche maniera dobbiamo riuscire, come dice l'ordine del giorno, a creare e mettere in ordine questo settore, in cui anche, faccio un esempio banale, ci sono magari locali con dei video slot a pochi metri da luoghi sensibili, li abbiamo censiti e sappiamo che appena toglieranno le proroghe non potranno avere a meno di 500 metri delle video slot, ma queste continue proroghe fa sì che intanto siano passati più di un anno e mezzo. E allora è importante, secondo me, dare gli strumenti, e speriamo che insomma la nostra voce, unita a quella di tanti altri comuni, dia la forza di chiedere e di spingere il governo a fare quello che è giusto che secondo me debba fare.
Qualcun altro vuole intervenire? Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Alzate la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato all'unanimità. Passiamo al quarto ordine del giorno. Ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari Noi Lista Civica ed Essere Comunità, avente ad oggetto adesione alla carta identità della rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Passo la parola al consigliere Carretta Federico.
Grazie Presidente. Il nostro ordine congiunto è breve e lo leggerò nell'interezza, ma poi, visto che viene citata la carta di intenti che è allegata, è un documento un po' più lungo, pensavo di citare alcuni punti da quella carta. Premesso che il principio generale di non discriminazione è un valore universale, riguarda ogni persona e come tale è affermato nelle norme di diritto internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948. La Costituzione della Repubblica Italiana, negli articoli 2 e 3, recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1990 ha cancellato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, definendola per la prima volta una variante naturale del comportamento umano. Ciò nonostante, la cultura diffusa ancora oggi spinge a considerare le persone omosessuali, bisessuali e transgender come perverse o malate, rendendole spesso vittime di discriminazioni, scherno, fenomeni di emarginazione, violenze fisiche e psicologiche. E qui mi permetto anche di aggiungere che il nostro paese è stato proprio citato sfavorevolmente dall'Unione Europea giusto una settimana fa, in quanto siamo uno dei tre governi dell'Unione Europea che, come governo, proprio come esponenti politici di alto livello, adotta proprio discorsi d'odio riguardo alla diversità, e quindi questa è una questione preoccupante a mio parere. Premesso che il Trattato di Amsterdam, ratificato dall'Italia nel 1997 all'articolo 13, afferma e sostiene il principio di non discriminazione, sulla base dell'orientamento sessuale, prevedendo nello stesso articolo strumenti atti al superamento delle suddette forme di discriminazione. Il Parlamento europeo, a partire dalla risoluzione del 18 gennaio 2006, ha approvato più documenti attraverso i quali ha invitato gli Stati membri ad agire per contrastare diversi fenomeni in cui l'omofobia si manifesta, definendola una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche e transessuali, basata sul pregiudizio analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo. La direttiva UE 29 del 2012 ha incluso l'espressione di genere, di identità di genere e di orientamento sessuale fra le caratteristiche personali che devono avere protezione in ragione della particolare vulnerabilità di chi ne è portatore o portatrice. Nel 2006 è stata istituita la rete REDI, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere, su proposta del Comune di Torino e di Roma, nell'ambito del convegno Città Amiche, per promuovere culture politiche della differenza e sviluppare azioni di contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, a cui attualmente aderiscono più di 270 tra comuni, unioni di comuni, regioni e altri enti italiani, tra i quali la stessa regione Emilia-Romagna, la provincia di Modena e i comuni di Modena e Soliera. Considerato che obiettivo della rete è individuare e diffondere politiche di inclusione sociale per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, realizzate dalle pubbliche amministrazioni a livello locale, contribuendo così alla diffusione delle best practices su tutto il territorio nazionale, a supporto delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione di attività rivolte alla promozione e al riconoscimento dei diritti delle persone LGBT, l'ANCI ha espresso il suo impegno ad essere partner della rete, invitando tutti i comuni italiani a partecipare all'iniziativa attraverso la sottoscrizione della carta di intenti. Ritenuto opportuno, pertanto, aderire alla carta di intenti della rete REDI, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dato atto che con l'adesione alla sopracitata carta di intenti i soggetti aderenti si impegnano ad avviare un dialogo con l'associazione locale LGBT per facilitare l'emersione dei bisogni delle suddette persone sviluppando azioni sul territorio. E qui volevo leggere alcuni punti della carta di intenti, ad esempio i soggetti che aderiscono alle REDI si impegnano ad avviare confronti con le associazioni locali per favorire l'emersione dei bisogni della popolazione LGBT e operare affinché questi siano presi in considerazione nella pianificazione strategica degli eventi, oppure sviluppare azioni positive sul territorio. E in generale ci sono delle ipotesi di intervento, ad esempio le azioni intervenire con azioni volte a promuovere l'identità, la dignità e i diritti delle persone LGBT, a riconoscere le scelte individuali e affettive nei diversi ambiti della vita familiare, sociale, culturale, lavorativa e della salute. Intervenire con azioni conoscitive sul territorio per individuare i bisogni della popolazione e orientare le politiche, attingendo all'esperienza degli attori locali. Intervenire con iniziative culturali finalizzate a favorire l'incontro e il confronto fra le differenze, con azioni di informazione e sensibilizzazione pubblica rivolta a tutta la popolazione, azioni informative e formative rivolte al personale impiegato in campi educativi, scolastico, socioassistenziale, sanitario, eccetera. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna la Giunta e il Sindaco ad aderire alla Carta di Intenti REDI, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a comunicare la decisione entro 60 giorni come richiesto dalla stessa, ad adottare iniziative anche mediante il coordinamento con le associazioni e gli organismi di settore destinati a sensibilizzare l'opinione pubblica verso la cultura delle differenze, la prevenzione e la condanna di atteggiamenti sessisti, homo, lesbo, bi, transfobici, a promuovere campagne comunicative e socioculturali per contrastare i fenomeni del sessismo, dell'omofobia e della transfobia, in collaborazione con gli altri comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, ente al quale sono delegate le materie relative alle pari opportunità, in collaborazione con scuole, associazioni e altri soggetti presenti sul territorio. Firmato Marco Ferrari, capogruppo Essere Comunità, Matteo Zanardi, capogruppo Lista Civica, Noi. Grazie.
Un attimo che leggo. Ah sì, ok. Dunque, c'è qualcuno che vuole dire qualcos'altro? Ok. chiarimenti? Dichiarazione di voto?
Faccio solo un intervento a riguardo dell'oggetto che abbiamo pensato di proporlo, anche perché è un oggetto che riguarda tutte riguarda la nostra società, in un periodo in cui se ne parla sempre, giusto che entri anche all'interno di un consiglio comunale di un paese dove alla fine viviamo tutti all'interno delle scuole, viviamo tutti con le nostre relazioni, per cui accolgo favorevolmente, mi fa piacere che sia stato condiviso da entrambi i gruppi, quindi ringrazio la disponibilità, proprio perché appunto riguarda tutti, quindi non può esserci discriminazione all'interno di un ordine del giorno che parla proprio di discriminazione.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? No. Bene, passiamo ai voti. Favorevoli? Bene. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato alla unanimità. Passiamo al punto 5. Deliberazione di approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Campogagliano, Carpi Novi e Soldiera e Unione delle Terre d'Argine per la gestione del Centro di Educazione dell'Ambiente e della Sostenibilità. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Quelli dopo.
Un attimo. Quelli dopo.
6,
sì,
7,
sì.
8.
Esatto, sì.
Buonasera a tutti. Questo oggetto vede appunto la riapprovazione della convenzione che abbiamo stipulato in Unione Terre d'Argine per la gestione del CEAS. Dico riapprovazione perché fino adesso il CEAS, il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, è stato gestito soltanto da tre comuni dell'Unione Terre d'Argine, Novi, Soldiera e Carpi. Sono stati portati avanti numerosi progetti sia nelle scuole di ogni ordine e grado che esternamente nell'ambito di varie iniziative o di collaborazione anche con i vari comuni nell'ambito di manifestazioni legate all'ambiente. La parte comunque più sostanziosa è quella relativa alle attività svolte nelle scuole, dove vengono portati avanti dei progetti di sostenibilità, di educazione ambientale, di indagine zoologica o biologica, insomma le iniziative sono veramente tante e le scuole apprezzano in modo particolare questo tipo di ore messe a disposizione perché vanno ad aumentare quello che è il pacchetto dell'offerta formativa. Il comune di Campogagliano finora si appoggiava ad altre realtà e ad altre cooperative, ha chiesto, proprio perché ha visto come il nostro centro sia così ben organizzato e porti avanti delle iniziative così positive, di entrare a far parte anch'esso del gruppo di gestione del centro. Perciò la convenzione è stata riscritta, è stata riformulata, c'è stato un aumento delle spese che naturalmente vanno a gravare sul comune di Campogagliano perché appunto appena entrato. Direi che altre cose particolari non ci siano, credo che il CERS lo conosciamo un po' tutti, quindi possiamo o passare a discussione o valutate voi se è il caso di votare direttamente.
Bene, chiarimenti? Intervento? Ok, passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Cogliamo positivamente questo oggetto, anche perché ha un senso, diciamo così, ambientale, oltretutto, nel senso che ora più che mai, però non possiamo, pensare all'ambiente come una cosa che abbia dei confini. per forza fa parte di un mondo, fa parte di un insieme, fa parte di un sistema, di un ecosistema, e poter utilizzare quello che può essere all'interno di un contesto come il nostro, delle terre d'argine, che può dare molti spunti di riflessione, di conoscenza e di condivisione di aspetti ambientali che riguardino i nostri quattro comuni, che possono essere condivisi con soprattutto quelli che sono i ragazzi delle scuole, che possono conoscere quindi in una maniera anche diversa, con un occhio particolare, il nostro ambiente nel vero senso della parola, che non è soltanto quello dei nostri tre centri, ma è quello appunto dei nostri comuni e all'interno di un contesto sempre più grosso, serve anche per creare una sensibilità che alla fine è il fine che il CES vuole raggiungere, una sensibilità ambientale che deve appartenere sempre di più a tutti, alle nuove generazioni e a chi vive il nostro territorio attivamente, come bene o male tutti noi facciamo. Quindi sicuramente è ben accolto anche l'allargamento all'interno appunto di un contesto di unione.
Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Sì, no, volevo anche unirmi alla riflessione del collega Ferrari e il centro di educazione ambientale di Terre d'Argine è veramente un'eccellenza e tra l'altro è una sensibilità, è un centro che è nato, lo ricordo bene perché allora facevo parte del circolo naturalistico e quindi nasce con la sensibilità che ha sempre avuto questo comune attraverso le proprie associazioni, attraverso comunque una sensibilità propria dei cittadini del nostro comune, nasce come centro di educazione ambientale Carpi Novi, prima ancora che ci fossero le Terre d'Argine, che ci fosse l'Unione dei Comuni, quindi l'allargamento a tutte le Terre d'Argine, a tutti e quattro i comuni non può che essere una cosa positiva e il nostro centro effettivamente ha una importanza sicuramente strategica ed è un'eccellenza da sostenere, da continuare a sostenere, a incrementare. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Una dichiarazione di voto, qualcuno la vuole fare? No. Allora passo ai voti. Favorevoli? Contrari, astenuti, niente. Quindi è approvato all'unanimità. C'è anche l'immediata eseguibilità, vero?
Sì.
Votiamo per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Quindi è approvato all'unanimità. Passiamo a...
Sfavorevole anche a...
Okay. Sì, ha alzato la mano mentre entrava. Allora, uniamo i punti 6, 7 e 8. Approvazione sistema incentivante per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta. Punto 7. Approvazione sistema di incentivante per lo sviluppo sostenibile della mobilità cittadina. Punto 8. Approvazione sistema incentivante per lo sviluppo e per la realizzazione di progetti comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti, Plastic Free Events. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Grazie. Allora, abbiamo unito questi tre oggetti perché i primi due sono bandi che approviamo tutti gli anni e il terzo è nuovo, ma sono tutti e tre obiettivi del PAESC che abbiamo approvato nello scorso consiglio. Vanno proprio nella direzione di una particolare attenzione verso l'ambiente e cercare di ridurre quelle che sono le emissioni in atmosfera, sicuramente di CO2, ma anche di altri elementi inquinanti. Per quanto riguarda la novità, ecco, tra virgolette, che introduciamo quest'anno è che visto che sono stati seguiti dalla popolazione, quindi gli incentivi sono stati richiesti negli scorsi anni, abbiamo pensato di tenere questa volta aperti i bandi per 3 anni, quindi una volta approvato questa volta non c'è bisogno ogni anno di tornare in consiglio. Per quanto riguarda il bando amianto abbiamo uno stanziamento di 20.000 euro che riguarda la rimozione dell'amianto sia per i privati e quindi per quelle che possono essere piccole autorimesse, pensiline, di solito sono ambienti di servizio che si hanno nel cortile, che negli anni passati venivano realizzati appunto in amianto e la cui rimozione adesso comporta un esborso abbastanza importante. Il Comune cerca di intervenire, di aiutare proprio questi piccoli interventi, ma anche è rivolto alle aziende. Per quanto riguarda invece il cosiddetto bando bici, abbiamo stanziato 4.000 euro quest'anno perché abbiamo visto che negli anni passati è più o meno l'importo che è stato richiesto, solitamente sono tra i 3.800 e i 3.900 euro, quindi 4.000 euro anche quest'anno vengono assegnati in questo modo, 250 euro per chi acquista biciclette a pedalata assistita e 100 euro per chi acquista invece biciclette muscolari e viene finanziato fino a un massimo di 250 euro, scusate, di fino a un massimo del 50%. Il bando bicchieri invece, che è un po' la novità di quest'anno, fa parte quelle iniziative, quel progetto che abbiamo cercato di portare avanti, che sono legate alla riduzione della plastica, ma soprattutto del volume dei rifiuti nei grandi eventi. Abbiamo partecipato ad un bando Atersir dove abbiamo vinto, che ci ha consentito di acquistare 3 fontanelle cosiddette, insomma sono 3 punti acqua che possono essere installati durante gli eventi, permettono di prendere l'acqua gratuitamente, ma anche di lavare quelli che spero e mi auguro le associazioni acquistino, cioè quei sarebbero dei bicchieri in plastica dura, serigrafabili, collegati alla festa, che gli avventori possono riutilizzare più volte nell'ambito della serata e anche delle serate successive, volendo, se uno se lo porta a casa e lo riporta, dovrebbe nella progettualità consentire una ricarica della bevanda voluta ad un prezzo inferiore. È una proposta che facciamo alle associazioni di poter acquistare fino a un massimo di 1.000 euro per richiesta questo tipo di bicchieri da poter appunto essere immesso e utilizzato durante le iniziative. L'adesione è libera, spontanea, chi vuole ne può fare richiesta. L'impegno che viene richiesto alla sottoscrizione dell'erogazione del fondo è quello di acquistare l'anno successivo lo stesso importo di bicchieri in modo da raddoppiarne l'efficacia. Proprio perché la stessa regione ci chiede non solo di ridurre il volume della plastica, ma soprattutto di ridurre il volume dei rifiuti nell'ambito dei grandi eventi, che sono quelli che producono rifiuti spesso difficilmente riciclabili o in grado di essere smaltiti in maniera corretta.
Chiarimenti? Qualcuno vuole dire qualcosa? No. Niente, allora passiamo a dichiarazione di voto. Qualcuno la vuole fare, dichiarazione di voto sui punti 6, 7, 8? Passo la parola al consigliere Marco Ferrari.
Una dichiarazione di voto molto semplice, alla fine si tratta di una materia, come ho detto anche prima, che ci deve rappresentare sempre di più, per cui ogni passo, anche piccolo o apparentemente piccolo, che viene fatto verso il mondo dell'ambiente deve essere accolto dalle amministrazioni di qualsiasi colore, di qualsiasi convinzione politica, per cui perché la vera politica deve essere quella. Purtroppo a volte si confina con l'economia anche, ma invece in realtà dovrebbe essere una sensibilità nei confronti di quello che ci appartiene, che è il mondo che momentaneamente viviamo.
Sì. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, ovviamente anche il nostro voto sarà favorevole. Sono sempre molto interessanti i due bandi, appunto, sull'amianto. Purtroppo nel nostro territorio ci sono ancora diversi edifici, soprattutto abbandonati, che anche in prossimità dei centri urbani presentano ancora delle coperture in amianto, e quindi questa sensibilizzazione, questa possibilità che dà il Comune sia alle imprese ma anche ai privati e ai singoli cittadini di poter rimuovere l'amianto dalle proprie abitazioni ha un valore sicuramente ambientale ma anche e soprattutto dal punto di vista della salute. E anche il discorso della mobilità cittadina, quindi con il bando bici, sono bandi che io personalmente ne ho usufruito due anni fa e sono bandi che bene o male vanno sempre a ruba. È molto interessante anche con il discorso un po' di tutte le politiche che sono state attivate recentemente e che vanno appunto a rafforzare queste politiche, come ad esempio Nuovi in Bici, quindi è tutto un concatenarsi che vede comunque una logica ben precisa. E così anche come la riduzione dei rifiuti, non abbiamo grossi eventi a livello di città tipo Modena, Bologna o anche solo Carpi, però a pensare solo al periodo estivo con i mesi di luglio che sono pressoché, giugno e luglio che sono pressoché impegnati anche da eventi duraturi come appunto l'Aia Fall Festival o ad esempio la festa della birra o la festa di fine estate, che anche l'anno scorso è stato un enorme successo, credo che sia una possibilità che le associazioni debbano valutare. Insomma, sono delle piccole azioni che capisco a volte per delle associazioni sia difficile da poter mettere in pratica, però le possibilità ci sono e credo anche il sostegno e il supporto da parte del Comune, dei propri tecnici, ecco, per poter attivare questi primi strumenti che cercano appunto di ridurre i rifiuti e quindi anche tutto il discorso della plastica. Quindi appunto il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passiamo alla votazione. Allora, votiamo punto 6, smaltimento dell'amianto. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Approvato all'unanimità. L'immediata eseguibilità votiamo. Favorevoli? Ok. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Approvato all'unanimità. Punto 7, votiamo per lo sviluppo sostenibile della mobilità cittadina. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi con 17 voti è approvato alla unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? È approvato alla unanimità. Votiamo per il punto 8. L'incentivo per la formazione dei rifiuti plastic free events. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? È approvato all'unanimità. E votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno, è approvato all'unanimità. È arrivato Paderni, giusto? Ok. Andiamo al punto 9. Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. Passo la parola a Luca Paderni, dottor Luca Paderni.
Sì, buonasera a tutti. Allora parto col punto legato alla modifica regolamentare, poi ci illustrerà il collega di AIM, il dottor Sabattini, l'altro punto legato all'approvazione delle tariffe per il 2023, che è sempre collegato a questa tematica. E allora, come abbiamo già illustrato anche in commissione la scorsa settimana, e andiamo con questa proposta di modifica ad intervenire sul testo del regolamento della tariffa corrispettiva. È intervenuta nel corso del 2022 una delibera di ARERA. ARERA è l'autorità di riferimento per la regolazione di energia, reti e ambiente. Da qualche anno si occupa anche della tematica legata al servizio rifiuti. È intervenuta con questa delibera, la numero 15 del 2022, a definire una serie di regole, di criteri in materia di qualità del servizio, sia qualità contrattuale, quindi intesa come servizi da erogare agli utenti in termini di, ad esempio, attivazioni, cessazioni, variazioni del servizio, possibilità dell'utente di presentare reclami, che adesso vedremo più nel dettaglio, sia in materia più tecnica legata proprio alle modalità di erogazione del servizio. E come abbiamo illustrato anche in commissione, la norma sulla tariffa corrispettiva è assolutamente stringata, c'è un solo articolo di riferimento, tutto il resto della disciplina è rimesso al regolamento. È chiaro quindi che nel momento in cui interviene una delibera dell'autorità di riferimento, che ha dei poteri proprio di regolamentazione di questo settore, siamo tenuti ad intervenire andando a recepire quelle che sono le prescrizioni dell'autorità. Adesso, come vedremo, la parte principale delle modifiche riguardano il recepimento di queste indicazioni dell'ARERA. Ci sono poi anche alcune proposte di modifica legate a proposte del gestore sulla base dei primi anni di applicazione della tariffa corrispettiva che abbiamo recepito. Erano anche contenuti in un prototipo di regolamento che ha formulato l'ANCI Emilia Romagna. Vi illustro brevemente le proposte di modifica del regolamento che abbiamo già visto in commissione, partendo da quelle che sono legate al recepimento di indicazioni dell'ARERA. Quindi in primo luogo la proposta riguarda l'inserimento di quella che è una richiesta di attivazione del servizio, cioè sostanzialmente precisiamo che nel momento in cui per un soggetto sorgono i presupposti dell'occupazione di un locale per il pagamento della tariffa è tenuto a presentare questa richiesta di attivazione del servizio. Un modulo sostanzialmente sostituisce quella che prima era, la chiamavamo comunicazione. L'utente ha 90 giorni di tempo dal momento in cui sorgono i presupposti per presentare questa richiesta di attivazione, prima erano 30 giorni, quindi è una variazione favorevole all'utente. Sono previste diverse modalità di presentazione di questa istanza, di questa richiesta di attivazione, quindi a mezzo posta, fax, mail, compilando l'apposito modulo, scaricando dall'home page del sito del gestore. Anche per quanto riguarda i contenuti di questa modulistica, l'ARERA è molto attenta nell'indicare tutta una serie di campi che questi moduli che il gestore dovrà predisporre devono contenere, quindi una serie di dati, quali recapiti, dati identificativi dell'utenza, recapiti postali, indirizzo, superficie, dati catastali. Ci siamo quindi andati a recepire tutte queste indicazioni contenute nel testo della qualità di ARERA, che hanno la finalità di fornire delle garanzie al cittadino sia in termini informativi sia in termini di tempistiche da rispettare nelle risposte da parte del gestore. modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere tutta una serie di informazioni sull'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e precisiamo inoltre che il gestore è tenuto a formulare una risposta alla richiesta di attivazione del servizio indicando alcuni elementi, quindi riferimento alla richiesta di attivazione, codice utente, data a partire dalla quale decorre la variazione, e tutte queste risposte devono essere fornite di norma entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di attivazione. Stesso discorso lo troverete nel testo per quanto riguarda le richieste di modifica quando intervengono delle variazioni dell'utenza e anche la cessazione. Un'altra parte di queste modifiche va a disciplinare la possibilità per l'utente di formulare dei reclami, delle richieste scritte di informazioni, delle richieste di rettifica degli importi addebitati. Anche in questo caso l'ARERA va a prevedere la predisposizione di un apposito modulo da parte del gestore da pubblicare che possa essere utilizzato dagli utenti. In questo modulo deve contenere tutta una serie di campi, di indicazioni che devono essere compilate. Analogamente a quanto abbiamo visto prima, viene previsto un tempo di risposta da parte dell'utente che viene definito anche in questo caso in 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'utente presenta questo reclamo, questa richiesta di maggiori informazioni. Altri adempimenti che abbiamo recepito riguardano i contenuti che deve presentare questa richiesta. Anche qua l'ottica è sempre quella di tutelare il più possibile l'utente, quindi viene precisato che la risposta alla richiesta deve contenere riferimento alla domanda, poi tutta una serie di elementi legati alla valutazione che viene effettuata per fornire la risposta all'utente, le eventuali azioni correttive poste in essere e l'elenco di tutta l'eventuale documentazione che deve essere presentata. Si prevede l'ARERA sempre delle tempistiche per l'emissione degli avvisi di pagamento, l'ARERA ne prevede almeno una emissione annuale, noi da regolamento abbiamo già previsto una frequenza maggiore perché abbiamo al momento 2 fatturazioni annue per le utenze domestiche e 4 fatturazioni per le utenze non domestiche. Anche per quanto riguarda le modalità di pagamento vengono previste diverse modalità, quindi sportelli postali, sportelli bancari, bancomat, domiciliazione, carte di credito, assegni circolari bancari. Deve avere l'utente almeno 20 giorni da ricevimento della fattura per provvedere al pagamento prima della scadenza. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura senza che abbia provveduto al pagamento, viene prevista la notifica di un sollecito, questo l'avevamo già anche nella versione antecedente del regolamento, nel caso di mancato pagamento di questo sollecito si provvede alla riscossione coattiva come consentito e previsto dalla legge. Un ulteriore articolo novità riguarda la possibilità di rateizzare i pagamenti delle scadenze, diciamo così, delle fatture ordinarie. Anche questo è stato introdotto prendendo proprio la disciplina dell'ARERA, quindi il gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore ratizzazione di ciascuna rata di pagamento sostanzialmente ai soggetti che si trovano in condizioni di difficoltà economica e sono i soggetti che accedono ai bonus per disagio economico previsto per i settori elettrico, gas, settore idrico, oppure agli utenti che ricevano una fattura di importo medio superiore a quelle ricevute negli ultimi 2 anni. Ovviamente nel caso di rateizzazione devono essere trasmessi all'utente bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. Alcune novità anche per i rimborsi, sostanzialmente l'utente presenta questa richiesta di rettifica degli importi addebitati, è prevista una duplice possibilità o di compensazione dell'importo versato in eccedenza nel primo documento di riscossione utile o nel rimborso diretto nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione. In questo caso la rettifica degli importi avviene di norma entro 120 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Un'ulteriore proposta di modifica che è sempre legata al recepimento della disciplina RERA riguarda le utenze che scelgono di conferire in tutto o in parte i propri rifiuti al di fuori del perimetro pubblico. Qua andiamo a precisare che l'utente che fa questa scelta è tenuto a presentare un'apposita comunicazione in modalità telematica dove va sostanzialmente ad indicare a chi conferisce i rifiuti al di fuori del perimetro pubblico quali rifiuti conferisce e in quali quantità. Abbiamo proprio previsto, integrato l'apposito articolo che riguarda queste utenze andando a recepire proprio la documentazione che prescrive la RERA, così come abbiamo recepito anche le modalità di presentazione di questa comunicazione. Da ultimo vi illustro le ultime proposte che riguardano delle scelte più discrezionali legate anche all'esperienza del gestore e alla bozza di regolamento che ha predisposto l'ANCI Emilia Romagna. La prima riguarda le strutture recettive dirette all'ospitalità non svolte in forma d'impresa e per le quali viene previsto che si applica la tariffa per utenze domestiche determinando la consistenza del nucleo familiare in misura pari a 4 componenti. Una seconda proposta di modifica riguarda sostanzialmente i locali di deposito posseduti da soggetti che non hanno abitazioni nel territorio comunale. In questo caso viene previsto che se all'interno del locale viene svolta un'attività di impresa siano soggettati a tariffa come utenze non domestiche, se invece all'interno non viene esercitata nessuna attività il versamento della tariffa viene come utenze domestiche a disposizione, quindi pagano la quota fissa sostanzialmente legata a un componente. Da regolamento abbiamo previsto, è previsto l'obbligo dell'utenza di ritirare la dotazione standard, quindi il set dei contenitori, dei bidoni previsto dal regolamento entro 30 giorni dal momento in cui sorgono i presupposti, quindi entro 30 giorni dal momento in cui occupo un locale. E con un'altra proposta di modifica andiamo a prevedere che le utenze in condizioni di disagio sanitario documentate e certificate possano avere la consegna del set dei bidoni direttamente da parte del gestore con oneri a carico dell'utenza. Andiamo a precisare anche alcuni obblighi a carico dell'utente con riferimento ai bidoni in dotazione, quindi si prevede che in caso di furto, danneggiamento, perdita, l'utente deve darne immediata comunicazione al gestore, il gestore è tenuto a provvedere alla sostituzione, nel caso di furto, danneggiamento dovuto ad atto vandalico, la sostituzione avviene con oneri a carico del PEF, quindi del servizio, negli altri casi invece la sostituzione avviene a carico dell'utente. Un'altra precisazione riguarda la riconsegna dei servizi, la riconsegna dei bidoni nel momento in cui cessano i presupposti, si prevede che debba avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di cessazione. Le utenze domestiche devono riconsegnare i bidoni presso i centri di raccolta, le utenze non domestiche devono concordare col gestore le modalità di riconsegna dei bidoni. Un'ultima proposta riguarda le utenze che praticano il compostaggio domestico, che beneficiano hanno una riduzione del 30% della parte variabile. E viene previsto l'obbligo di restituzione del contenitore per i rifiuti organici previsto nella dotazione standard. L'utente è comunque autorizzato al conferimento dei rifiuti organici difficilmente compostabili presso i centri di raccolta. Queste sono sostanzialmente le principali proposte di modifica che andiamo ad apportare al regolamento. Come dicevamo in commissione, per tutte le entrate dei comuni tributari e non, la norma prevede che se le modifiche e le proposte vengono approvate entro il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione, che quest'anno è il 31 maggio, si applicano dal 1 gennaio 2023. Quindi questo discorso riguarda sia questa proposta di modifica regolamentare che le tariffe entreranno in vigore dal 1 di gennaio 2023, così come prevede espressamente la norma in materia di entrate. Queste sono sostanzialmente le proposte di modifica.
Chiarimenti? Ah, dobbiamo passare la parola. Prego. Ingegner Sabattini, prego.
Buonasera a tutti. Abbiamo una presentazione che abbiamo anche illustrato in commissione e che andiamo a ripercorrere brevemente. Qua ripercorriamo quelli che sono gli attori coinvolti nel processo che porta all'approvazione delle tariffe. Prima dell'approvazione delle tariffe c'è l'approvazione dei PEF. A livello nazionale abbiamo ARERA, che è l'autorità nazionale per la regolazione dell'energia, delle reti dell'ambiente, che definisce quelle che sono le regole sia di qualità del servizio erogato e inizialmente dal 2018 le regole per la definizione dei piani economici finanziari. Nel nostro contesto regionale c'è ATRESIR, che è l'agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per il servizio idrico e dei rifiuti, che nella fattispecie, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, predispone i piani economici finanziari. Ci siamo noi AIMAG come gestore e voi che, come i 12 comuni che abbiamo in affidamento, devono approvare tariffe a copertura del piano economico finanziario. In questa e nella slide successiva andiamo a rivedere quelli che sono i passaggi che portano all'approvazione dei piani economici finanziari. Fino al 2019, di anno in anno, il PEF era approvato con una logica di preventivo, quindi si andava a discutere dei servizi previsti nell'anno successivo, si andavano a fare una stima dei costi e quello era il piano economico finanziario. ARERA a novembre 2019 ha regolato retroattivamente dal 18 in poi, andando a definire l'MTR, metodo tariffario rifiuti, che in sintesi dice che il PEF non è più fatto in una logica di preventivo, ma a partire dai costi di bilancio di 2 anni prima. Quindi noi quest'anno, come ormai dal 2020, per predisporre il piano economico finanziario abbiamo dovuto inviare ad ATRESIR i nostri dati di bilancio 2021, perché parliamo del PEF 2023. ATRESIR ha dovuto validare questi dati, cioè verificare che ciò che avevamo inviato fosse coerente con i documenti contabili. Ha elaborato il piano economico finanziario, che è stato approvato prima in consiglio locale e poi in consiglio d'ambito. Dal PEF bisogna, come dicevo prima e voi sapete molto bene, approvare tariffe a copertura integrale del costo. Qui ripercorriamo quelli che sono gli elementi, diciamo, novità del secondo periodo regolatorio, perché ARERA ha regolato dal 18 al 20 con l'MTR, metodo tariffario 1, adesso c'è il 2 che regola dal 22 al 25. La novità più importante è che se prima il PEF aveva un orizzonte annuale, già nel 22 è stato approvato un PEF quadriennale, quindi con uno sviluppo dal 22 al 2025. Abbiamo detto prima, i dati derivano da fonti contabili obbligatorie e certificate, ma ci sono una serie di parametri che vanno a limitare e a regolare l'incremento del PEF da un anno all'altro. Quindi è vero che si parte dai dati di bilancio di 2 anni prima, però c'è un limite al riconoscimento dei costi all'interno del piano economico finanziario. Questo limite è definito da alcuni valori, alcuni sono definiti direttamente da ARERA o da ATRESIR, altri sono contestuali, cioè su proposta del gestore. ARERA ha definito un ISTAT programmato proprio perché è lo stesso dal 2018, quindi ARERA riconosce un incremento annuo dei costi al momento di un 1,7%, questo è l'ISTAT programmato, ben lontano da quello effettivo. Poi vi è anche un recupero di produttività, quindi ARERA va insieme ad ATRESIR a richiedere un contenimento dei costi ad ogni gestore. E poi ci sono due parametri, PG e QL, questi nomi un po' particolari, che vanno a intercettare quelle che sono le variazioni nel perimetro delle attività svolte, quindi ad esempio quello che può essere l'implementazione del porta a porta, il potenziamento di attività di spazzamento o il miglioramento della qualità del servizio erogato. Anche qui breve ripasso su quelle che sono le attività che sono all'interno del piano economico finanziario, sono tutte le attività legate alla raccolta e trasporto rifiuti, quindi dal porta a porta ai rifiuti raccolti presso i centri di raccolta, lo spazzamento e lavaggio delle strade, tutte le attività legate al recupero e smaltimento dei rifiuti e anche alla valorizzazione dei rifiuti raccolti dalle differenziate sul mercato o attraverso consorzi, e ultimi ma non per importanza tutte le attività legate al rapporto che come AIMAG abbiamo direttamente con le utenze. Emettiamo fattura nei confronti delle utenze, ma prima della fattura c'è tutta la gestione dei contenitori, che sono i contatori di quelle che sono le fatture, quindi la tariffa commisurata da un'utenza domestica e non domestica. E anche l'anno scorso, questo ne avevamo parlato l'anno scorso per chi c'era, ARERA il 18 gennaio 2022 con la delibera numero 15 ha definito la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Che cosa si intende? ARERA non ci dice come dobbiamo svolgere il servizio, quindi ARERA non preferisce la raccolta porta a porta con la stradale o viceversa, ma dice che il gestore deve fare quello che dice di fare. In che senso? Sul sito devono essere pubblicati i programmi, ad esempio, del porta a porta o delle attività di spazzamento, e ARERA richiede che queste attività vengano registrate su un registro elettronico delle prestazioni, parliamo di migliaia di prestazioni annue, e ogni anno dovrà inviare ad ARERA questo registro affinché l'autorità possa fare valutazioni sulla qualità del servizio erogato. ARERA per qualità va a definire due ambiti distinti: qualità commerciale, quindi tutta una serie di obblighi che i gestori devono rispettare ogni qualvolta hanno a che fare con gli utenti, quindi tempi di risposta. Alcuni di questi aspetti sono stati integrati nel regolamento comunale per della tariffa, quello di cui ha parlato prima Luca Paderni, e un altro ambito è la qualità tecnica, che è quello che vi commentavo prima. Atersir l'anno scorso, con una delibera dell'11 aprile 2022, ha definito in quale quadrante ci andiamo a posizionare, perché ARERA ha definito quattro casistiche di qualità crescente. ARERA per il 2022 e per il momento anche per il 2023 ha messo tutte le gestioni dell'Emilia Romagna nel quadrante base, quello in cui gli obblighi di qualità sono i più semplici da rispettare, perché sta facendo una ricognizione sulle carte del servizio e della qualità di ogni gestore per poi andare a posizionare ogni gestore, diciamo, nel quadrante corretto. Arriviamo al PEF approvato in consiglio d'ambito. Le prime righe sono quelle percentuali che vi dicevo prima, che consentono la variazione del PEF da un anno all'altro e che la limitano. Quindi rispetto al PEF 2022, che era di 16.296, arriviamo a un PEF di 16.785. Per l'1,7 di Istat, che è un parametro definito da ARERA, meno 0,14 è un contenimento dei costi richiesto da Atersir, e poi uno 0,5, uno 0,94 di incremento e potenziamento dell'attività, perché nel 2023 la raccolta porta a porta sarà a regime su tutto l'anno, per il primo anno, in tutto il bacino delle Terre d'Argine. E una cosa che prima non ho detto, perché quest'anno il PEF 23 è stato riapprovato, se già l'anno scorso era stato approvato il PEF 22 fino al 25, perché quest'anno la grossa novità è che il Comune di Campogalliano entra a far parte del bacino dell'Unione delle Terre d'Argine. L'anno scorso i PEF approvati erano due, uno per Carpi Novi Soliera e uno per Campogalliano con orizzonte quadriennale. Da quest'anno il PEF 23 prende insieme i quattro comuni. E ai 16.785 vengono poi tolti 1.368.000, che sono dettagliati anche nella relazione di accompagnamento al PEF, tra cui ad esempio c'è il premio Comuni Virtuosi, che ogni anno, ormai da un po' di anni, viene riconosciuto ai comuni di AIMAG, in particolare all'Unione delle Terre d'Argine, per i risultati ottenuti nella riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato. E quindi arriviamo ai 15.417.000, da cui bisogna calcolare le tariffe unitarie. E prima di arrivare al calcolo delle tariffe unitarie ci sono delle altre quote che vanno a incidere sul calcolo. Alcune di queste sono in continuità con gli anni scorsi, ad esempio le riduzioni per le utenze che conferiscono nei centri di raccolta. C'è una riga determina dei comuni meno 374.000 euro, quindi a riduzione dei costi richiesti alle utenze, e questo è diciamo il neutralizzare in tariffa il recupero di un conguaglio che è presente nei costi e che si è generato nel 2020. 2020, anno di Covid, contesto emergenziale, non furono approvate le tariffe 2020, ma col decreto Cura Italia furono utilizzate le tariffe del 2019. Quindi si generò uno scostamento tra quelle che dovevano essere le tariffe e invece quelle che effettivamente furono usate per fatturare le utenze e quello che era il PEF approvato. Questa differenza ha generato un conguaglio che è stato inserito per 3 anni nel PEF, il PEF 23 è l'ultimo anno in cui ci sarà questo recupero. Le amministrazioni comunali hanno scelto di intervenire con risorse proprie e di neutralizzare l'incremento tariffario generato da questo conguaglio, come vi dicevo, con risorse proprie. E poi sono poi previste, diciamo, il proseguio di una serie di attività che comporteranno un recupero da elusione, quindi utenze che ad esempio non dichiarano il possesso di locali e quindi che noi già da alcuni anni andiamo a ricercare, individuare e poi emettiamo fattura, quindi questo, anche questa riduzione delle tariffe unitarie, e poi i 14.993 diventano l'articolazione tariffaria per utenze domestiche e non domestiche. Ho ancora 3 slide, poi visto l'orario non vi tedio più con i numeri. Utenza domestica, 4 esempi, la quota fissa legata al numero di componenti, quota variabile legata al numero di votamenti del contenitore dell'indifferenziato, sono fatturati un numero di votamenti minimi in base al numero di componenti più uno, quindi una famiglia di 3 componenti, adesso qui c'è scritto Carpi, quindi questa è la presentazione di Carpi, che ha una quota piccolina maggiore di Novi, quindi a Novi le tariffe sono ancora di qualche euro più basse, però l'incremento percentuale, parliamo di quest'ordine di grandezza, una famiglia che pagava nel 2022 214 euro, nel 2023 ne andrà a pagare 226, per un incremento di 12,20 euro, che è circa il 5,7%. L'articolazione tariffaria per l'utenza non domestica è un pochino più complicata, però si può spiegare, perché c'è, cioè, la quota fissa legata alla superficie dell'utenza, che è, diciamo, classificata in classi dimensionali, quindi non si guarda il singolo metro quadro, ci sono 6 classi dimensionali fino a un massimo di 2000 metri e oltre, e c'è una quota fissa legata al possesso dei contenitori dell'indifferenziato, è una quota fissa, ma a onore del vero l'utenza può incidere su quanto questa quota sia fissa, perché a seconda della produzione di rifiuti indifferenziato può richiedere un contenitore di dimensioni maggiori, che quindi genererà sì una quota fissa, ma che è in parte a discrezione dell'utenza in base al rifiuto che produce. Poi, questi sono 4 esempi, le casistiche potrebbero essere infinite, le utenze possono richiedere contenitori per le raccolte differenziate, come abbiamo messo carta, potrebbe essere organico, plastica, lattina, vetro. Maggiori sono le dimensioni e la numerosità dei contenitori, maggiori sono i costi che vengono richiesti alle utenze. Infine, una quota variabile legata al numero di votamenti dei contenitori dell'indifferenziato, no? In base al principio paga per quanto produci o chi inquina paga. Quindi qui abbiamo fatto un esempio di 12 votamenti di questi contenitori di volumetria crescenti per arrivare alla fine, al totale, per dire che in questi 4 casi ad una produzione di rifiuto crescente corrisponde una tariffa crescente. In tutti questi 4 casi, anche se i numeri cambiano, andiamo dai 400 ai 3.500 euro, l'incremento da un anno all'altro, come ordine di grandezza, parliamo sempre del 5,6%. Ultima slide, un confronto con quelli che sono i risultati ottenuti a livello ambientale in quello che è il nostro contesto regionale. Percentuale di raccolta differenziata nel 2022 86,9%, molto al di sopra della media dell'Emilia Romagna del 2021, che era il 72%. Poi speriamo che quanto prima la Regione Atresir possano rendere noti anche i dati, ad esempio, sulla percentuale di recupero. che al momento non sono dati ufficiali, ma sulle proiezioni che ci sono arrivate, anche in questo caso AIMAG e Unione Terre d'Argine avrà dei risultati molto al di sopra della media regionale, però al momento non sono dati ufficiali, quindi speriamo che presto lo siano. L'ultimo riferimento, confronto con i dati, diciamo con dei benchmark di tipo economico, nel report ISPRA 2022 che è fatto sui dati 21, qua abbiamo inserito anche il riferimento delle pagine, si può andare a vedere quali sono i confronti con la media della regione Emilia-Romagna e anche la media delle regioni Emilia-Romagna dei comuni a tariffa puntuale. Allora, come bacino Terre d'Argine siamo sui 160 euro ad abitante, la media della regione Emilia-Romagna è 217 di tutti i comuni, 223 dei comuni a tariffa puntuale in termini di euro abitante. E con questo io ho concluso la presentazione.
Chiarimenti? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Passo la parola a Silvestri Alves.
Buonasera, scusate ma ho un abbassamento di voce. Riguardo agli svuotamenti non domestici, alle tariffe, quelle che verranno applicate nel 2023, allacciandomi al discorso precedente di Luca Paderni, se uno presenta la comunicazione che alcuni rifiuti li conferisce al di fuori del territorio, ci sono delle scontistiche oppure no?
Dopo Luca correggimi se sbaglio, ma nel regolamento si parla del conferimento di tutti i propri rifiuti urbani a recupero. In quel caso, se uno conferisce tutti i propri rifiuti urbani, quindi non alcuni, tutti i propri rifiuti urbani a recupero e dà la documentazione al gestore come specificata nel regolamento, questo comporterà la riduzione a prescindere dalla quota variabile, perché non avendo contenitori diciamo del gestore che vengono esposti e votati, questa è una riduzione già intrinseca nella tariffa, perché non vengono rilevati i votamenti e quindi non vengono fatturati. Okay. Se conferisce tutti i propri rifiuti urbani, come riduzione avrà anche quella della quota fissa volumetrica. Quindi mi spiego, un'utenza è tenuta al ritiro della dotazione standard, un'utenza non domestica, quindi dotazione standard è il bidone da 120 litri dell'indifferenziato, quello che...
Due votamenti all'anno?
E due votamenti all'anno, quelli sono i votamenti minimi.
Okay.
Se conferisce tutti i propri rifiuti urbani, la riduzione a cui ha diritto non paga quei minimi e non paga nemmeno la quota fissa volumetrica. Tornando nell'esempio dell'utenza non domestica, un'utenza non domestica che conferisce tutti i propri rifiuti urbani a recupero pagherà solo ed esclusivamente la quota dimensionale.
Se li conferisco fuori dal territorio?
Più che fuori dal territorio, fuori dal servizio pubblico, quindi utilizzando un altro gestore che può operare a mercato, a patto che i rifiuti siano tutti portati a recupero. Quindi se c'è un gestore che prende i rifiuti li mette...
No, ho capito, cioè, quindi questo... indifferenziati insieme ai rifiuti speciali, c'è tutto praticamente...
Sì, anche se diciamo che il rifiuto indifferenziato, io non sono un esperto di normativa ambientale, quindi quello che dico, però l'indifferenziato a recupero non è al momento molto possibile, quindi ci sono alcune casistiche in cui non è possibile conferire tutti i propri rifiuti indifferenziati a recupero, però su questo ci sono casistiche particolari. Ci possiamo, insomma, possiamo chiarire ogni domanda.
Quindi presentare la comunicazione di, diciamo così, dei rifiuti che vengono smaltiti fuori dal territorio, questo è da presentare entro quando?
Mi ricollego alla domanda che lei aveva fatto anche in commissione. Perché avevo notato questo, poi magari ho capito male. chi produce rifiuti speciali, quindi ogni anno deve fare una serie di comunicazioni, sì. IMAG non è interessata a questo tipo di comunicazione perché noi non gestiamo rifiuti speciali ma gestiamo rifiuti urbani, quindi l'utenza non domestica, noi non riceviamo la comunicazione di tutte le utenze di IMAG quanti rifiuti speciali producono e dove li portano. Noi questo non siamo tenuti ad avere questo tipo di informazione. Poi Luca correggimi, nel regolamento si parla di rifiuti urbani, quindi se un'utenza non domestica produce rifiuti urbani, che c'è tutta una casistica per capire che cos'è un rifiuto urbano, cioè quindi quelli paragonabili per tipologia a quelli prodotti dalle utenze domestiche, come ad esempio la carta dell'ufficio, la plastica o il vetro, se un'utenza non domestica produce questo tipo di rifiuto urbano e lo conferisce al mercato, in tutto o in parte, uno dice io ho chi mi viene a prendere anche solo la plastica da imballaggio, ma la carta, l'organico, l'indifferenziato lo dà ad IMAG, ecco, lì bisogna dare comunicazione al gestore, se non sbaglio entro il 30 gennaio, giusto? Entro il 30 gennaio per l'anno precedente, ma questo non genera riduzioni tariffarie, il fatto di conferire in parte, solo la totalità e a recupero.
Bene, grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Nessuno.
Dice la persona che hanno trattato il punto 9-10 già, cioè non so se l'ho fatto congiuntamente.
Ah sì?
Sì, perché diciamo se hanno modifiche del regolamento,
okay.
Mentre invece lui ha parlato dell'approvazione.
Ah, quindi andiamo a votare il 9 e il 10?
Hanno trattato, diciamo, congiuntamente come abbiamo fatto prima sugli altri punti, anche il 9 e il 10, e anche se non abbiamo dato comunicazione prima, sì. Darei per già trattato il 10 e facciamo le
votazioni.
Le votazioni. Okay. Mauro interveniva.
Sì, passo la parola all'assessore Mauro Fabbri.
Mi è venuto un dubbio. Visto che il PEF è quadriennale ma con una revisione biennale, se ricordo bene, noi avendo dovuto fare dopo un anno questo aggiornamento, ci sarà anche l'anno prossimo?
Sì, non ci siamo giocati il jolly. No, è prevista una revisione biennale e questa è, diciamo, prevista standard nel metodo, quindi il PEF 24 dovrà essere ricalcolato sui dati di bilancio del 22. ARERA dava anche la possibilità agli enti territorialmente competenti, nel nostro caso Atresir, di fare delle revisioni infraperiodo, quindi il 23 è stata una revisione infraperiodo, non quella biennale, proprio perché si sono presentate delle circostanze straordinarie, quali ad esempio fare il PEF dell'Unione con un comune in più, che l'anno scorso non c'era, e quindi Atresir ha concesso, proprio per sussistere di queste circostanze straordinarie, una revisione infraperiodo.
Un altro vuole intervenire? No. Passerei alla dichiarazione di voto, se qualcuno vuole dire qualcosa. Ok, passo la parola a Ferrari Marco.
Allora, cosa molto veloce, l'apprezzamento nei confronti di IMAG per l'attività svolta, questa ogni volta che c'è un oggetto che si tratta viene sempre preso in considerazione, in questo contesto in particolare quindi, diciamo, l'impegno e lo sforzo dell'azienda di riuscire a mantenere dei prezzi competitivi e contenuti, soprattutto per quanto riguarda le famiglie del nostro territorio, all'interno di un contesto dove invece la situazione non è certo questa, quindi avere un partner come IMAG che riesce ad avere una sensibilità così particolare, se vogliamo anche, e avercelo tra virgolette in casa, questo ci deve far pensare proprio di cercare di tenercelo stretto, il più stretto possibile, e riuscire a, come dire, navigare con IMAG all'interno di contesti dove appunto si riesca a mantenere questo senso di appartenenza e di umanità anche di un'azienda che lavora nel nostro territorio dall'inizio, e pensiamo e speriamo che continui a lavorare in queste condizioni.
Mm.
Nessuna altra dichiarazione di voto? Niente, passiamo al voto allora. A dichiarazione di voto.
Ah, ok.
Allora, passerei alle votazioni. Allora, votiamo il punto 9. Modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. Favorevoli? Contrari 0, astenuti 0. Quindi è astenuta? Scusa, non ti avevo visto, quindi 16. Uno, sì, giusto. Allora, quindi con 16 voti favorevoli è passato.
Approvato.
L'immediata eseguibilità, favorevoli? Sempre 16. Contrari? Astenuti? Astenuti? Quindi l'immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al punto 10, servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione e articolazione tariffaria per l'anno 2023. Favorevoli? Sempre 16. Contrari? 0. Astenuti? 1. Quindi è approvato con 16 voti favorevoli. L'immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 16 voti favorevoli è stato approvato. Passiamo al punto 11. Approvazione conti giudiziali agenti contabili anno 2022. Passo la parola all'avvocato, al dottor Burani Nicola.
Sì, buonasera, buonasera a tutti. La delibera all'ordine del giorno è, diciamo, una novità, almeno per questo consiglio, da quel che mi risulta. Nel senso che è una delibera che abbiamo scelto di mettere in approvazione e deriva dal fatto che già nel 2021 la sezione della Corte dei Conti aveva esposto, fatto una relazione in cui fondamentalmente delineava delle guide operative per quanto riguardava la resa dei conti giudiziali, che è una resa dei conti che viene fatta da parte di tutti coloro che maneggiano denaro in un ente pubblico. Sostanzialmente la novità sta nel fatto che abbiamo scelto di fare questa delibera proprio ad hoc in consiglio per approvare l'elenco di tutti i vari conti che devono essere poi appunto resi alla Corte. Sono i conti giudiziali che già sono inseriti all'interno anche del rendiconto che sarà in approvazione al punto seguente e in realtà appunto anche tutti questi l'elenco che viene fatto e i valori proposti nella delibera sono gli stessi che sono anche già appunto riportati nella relazione del rendiconto e anche nella relazione del responsabile finanziario che li ha approvati con una determina di parifica prima del deposito del rendiconto. È sostanzialmente un atto che va a fare un po' l'insieme, unisce e in qualche modo va a definire tutte queste operazioni per fare in modo di poter essere diciamo più in linea con quello che chiede la Corte dei Conti, ovvero poter andare a quindi depositare ogni conto giudiziale con una delibera di consiglio apposta che ha messo in fila appunto i conti di cui sopra. E sostanzialmente i numeri sono quelli che vedete esposti, dove appunto andiamo conto di chi sono gli agenti contabili a denaro dell'ente, che sono stati nominati con i vari atti negli anni pregressi, chi sono gli agenti contabili a materia, cioè coloro che sono i consegnatari dei beni con debito di vigilanza, e chi è in questo caso l'agente contabile in quanto consegnatario delle azioni dell'ente, che è nella figura del sindaco, gli agenti contabili denaro concessionario, che sono l'agenzia delle entrate e riscossione alla quale sono stati mandati tutti i ruoli per procedere con la riscossione coattiva negli anni passati, e poi c'è sempre il tesoriere, che sappiamo essere il diciamo colui che gestisce per tramite dell'ente i pagamenti e le reversali di incasso. Quindi queste sono un po' le varie anche giacenze all'inizio dell'anno 2022 e al 31/12/2022 vengono qua in questo modo esposte e fatta sintesi per poterle mettere in approvazione, come dicevamo prima.
No, come ha spiegato Luca, è un atto puramente tecnico e di integrazione a quello che seguirà il rendiconto, quindi ne prendo atto, nel senso che sono comunque numeri ben definiti, già precisati nel rendiconto, quindi diciamo dal punto di vista politico non ho nulla da aggiungere.
Quindi, chiarimenti? Nessuno. Dichiarazioni di voto? Passo la parola per Arimarco.
Faccio una dichiarazione molto veloce anche qui, nel senso che è un argomento particolarmente tecnico e che fa parte poi della macchina amministrativa e burocratica dell'ente, per cui noi non ci sentiamo di votare contro e neanche di astenerci, ma perché proprio perché costituisce, contribuisce all'attività, a quello che si può fare all'interno di un comune, quindi sicuramente il nostro voto sarà favorevole.
Qualcun altro vuole fare dichiarazione di voto? No. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Zero. Astenuti? Zero. Approvato alla unanimità. Votiamo per le immediate eseguibilità. Favorevoli? Sempre 17. Contrari nessuno, astenuti nessuno, e anche qui è approvato alla unanimità. Passiamo al punto 12. Sì. Allora, punto 12. Approvazione del rendiconto della stagione 2022. Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Allora, lascio la trattazione dei numeri al dottor Burani, che ha preparato qualcosa di più sintetico e di più sintetico e più rappresentativo rispetto alla nota integrativa che abbiamo seguito in commissione. Con lui abbiamo trattato, direi, in modo molto approfondito, e quindi ci ha preparato qualche cosa di più scorrevole. Io volevo soltanto dire che parliamo di un bilancio consuntivo, quindi prendiamo atto di quello che è stato il 2022, un anno comunque che ha scavallato le due amministrazioni, seppur con gli stessi assessori e nuovi consiglieri. Comunque il 2022 si chiude, a mio modo di vedere, con diversi elementi positivi. Un risultato d'esercizio di 4 milioni e mezzo, che è in stabilità con l'anno precedente, un utilizzo al massimo delle risorse Covid che erano state utilizzate nell'anno 2022 e che siamo riusciti a portare a pieno utilizzo, perché anche questo non era scontato in alcuni casi, vedremo adesso quando faremo la certificazione, ma c'è sempre il rischio di doverne restituire una parte. È un anno in cui siamo riusciti a gestire nel bilancio sia gli aspetti legati alla crisi energetica che a quella delle materie prime e di conseguenza della lavorazione degli appalti. È stato un anno in cui siamo riusciti ad avere un valore di accertamento delle entrate molto alto, molto vicino a quello previsto, e siamo riusciti, come vedrete, a dare piena copertura dei fondi sia di accantonamento che vincolati per normativa addirittura applicando anche dei criteri prudenziali migliorativi rispetto a quella che è la normativa, in particolare per quello che insomma, è uno dei fondi più importanti, che è quello dei crediti di dubbia esigibilità. Siamo riusciti a accantonare una parte a garanzia del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti. Si chiuderà, come vedrete, con una leggera risalita dell'avanzo disponibile e chiudiamo sia con tutti i parametri indicatori deficit negativi, quindi al contrario tutto positivo, e con un indebitamento che continua a scendere nonostante diciamo che ci sia stato fatto in precedenza un finanziamento, ma che abbiamo già assorbito con le rate degli ultimi due anni. Quindi diciamo tanti elementi positivi che adesso andiamo a vedere nel loro aspetto anche legato più ai numeri del bilancio. Passo la parola a Nicola.
Sì, parliamo appunto del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022. Abbiamo già trattato in commissione, in qualche modo scorrendo tutto quello che è proprio la nota integrativa, la relazione e tutti quelli che sono gli aspetti dell'esercizio. Cercheremo invece stasera di vedere solo i numeri un po' più principali, proprio per illustrare a macro grandezze il risultato della gestione. E partiamo da quello che è appunto il risultato contabile di amministrazione, che appunto è pari a 4.585.000 euro, che come è derivato 1.488.000 è avanzo prodotto nell'anno, quindi nel 2022, di cui 1.300.000 dalla gestione di competenza e 167.000 dalla gestione dei residui, mentre i 3.097.000 che vanno a concorrere ai 4.500.000 di cui prima è l'avanzo proveniente dagli anni precedenti e non applicato. E notiamo anche che appunto il saldo di cassa positivo per 4.960.000 euro è un dato che va comunque deve essere positivo da norma e quindi va rilevato in quanto tale, ed è una condizione che sicuramente permette all'ente di avere una buona liquidità per far fronte ai pagamenti che possono essere anche sostanziosi con i lavori pubblici in corso. Procedo, saltiamo una slide, semplicemente non è che voglio saltarla, sono tutti i numeri che trovate anche nella relazione, ma appunto forse non voglio entrare troppo in un dettaglio che probabilmente è anche inutile in questo contesto. Però mi premeva parlare degli equilibri che chiaramente sono da mantenere, da raggiungere e vanno evidenziati alla fine di ogni esercizio. Abbiamo l'equilibrio di parte corrente, che è dato dalle vari movimenti succeduti durante l'anno, in particolare quindi significa tra avanzo applicato, il totale delle entrate, le spese correnti, e il fondo pluriennale, eccetera. La concorrenza di tutti questi elementi deve portare a un risultato di equilibrio, che quindi sia il risultato di competenza positivo. In particolare infatti vediamo che il risultato di competenza di parte corrente è di 741.000 euro e a questo, come si è arrivati a questo risultato? Con 132.000 euro di applicazione dell'FPV di parte corrente applicato durante l'esercizio precedente, no? Quindi che arrivava dal 2021. L'applicazione dell'avanzo durante le varie variazioni che si sono succedute durante il 2022, l'avanzo di amministrazione 2021 sempre, per 951.000 euro, 261.98 e altre risorse di parte corrente invece che sono state destinate agli investimenti, quindi vanno sottratte agli equilibri di parte corrente, che sono pari a 287.000 euro, che hanno finanziato la parte investimenti. E poi l'FPV invece iscritto in spesa all'esercizio successivo, che sono pari in questo caso 127.000 euro e quindi vanno tolti, per un totale che dicevamo prima di 741.000 euro di risultato di competenza, quindi in parte corrente.
si vedono i numeri dettagliati.
Ah, male.
Fuori dalla
presentazione. Così lo vedete meglio? No? Forse, ma no, ma è difficile, no. Difficile. Bisogna cambiare la risoluzione. Ma sono niente.
Devo andare avanti.
No, nel caso potremmo al volo fare, però ci mettiamo anche queste così, ma così adesso li vedete. Però dopo le altre dobbiamo vedere come vengono. Intanto questa, infatti qua li vedrete di nuovo tagliati, secondo me, che sono gli equilibri di parte capitale. E allora, proviamo al volo a spostare anche questa. No, infatti, ho fatto peggio. Abbiamo fatto peggio.
Ok, provo così.
Così li vedete? Un po' meglio. Equilibri di parte capitale è anche questa, appunto, la seconda parte del bilancio. Abbiamo la parte corrente, la parte capitale, anche qui dimostrare l'equilibrio che si è raggiunto. In particolare abbiamo appunto un risultato di competenza di conto capitale di 500, positivo, di 579.000 euro. Come si è raggiunto questo risultato? È durante appunto lo svolgimento dell'esercizio 2022 con 6.873.000 di applicazione dell'FPV proveniente dall'esercizio 2021, che appunto ha coperto le spese di investimento 2022. L'applicazione avanzo di amministrazione, anche queste appunto durante tutto l'esercizio 2022 con le varie variazioni di bilancio approvate in consiglio, per euro 611.971 e poi al quale aggiungere anche 287.000 euro di risorse di parte corrente, quelle di cui parlavamo anche prima, che vanno a finanziare le spese di investimento. A questo viene tolto i 7.970.000 euro che sono l'FPV che viene spostato nell'anno 2023 e quindi lo troveremo iscritto nel bilancio 2023. Andando avanti, quindi complessivamente gli equilibri dell'esercizio della gestione appunto 2022 portano a 1.321.000 come risultato di competenza positivo. A queste vengono tolte 155.000 euro che sono accantonate nel bilancio durante l'esercizio, 708.000 sono risorse vincolate perché portano un equilibrio di bilancio di 456.000 euro. Ulteriormente ci sono state delle variazioni in sede di rendiconto come accantonamenti per 107.000 euro per portare un equilibrio complessivo generale di 349.000 euro e 137.39. Ricordiamo appunto l'FPV che abbiamo detto anche prima, in entrata avevamo nel bilancio 2022 7.005.000 euro provenienti appunto dal 2021 e in spesa invece a fine 2022, quindi li troveremo come detto prima nel 2023, parte corrente più parte capitale per 8.098.000 euro. Quindi questo risultato di amministrazione di 4.585.643, che vedete che appunto era lo stesso importo che abbiamo visto anche all'inizio, come si compone? Sappiamo che deve essere spacchettato nelle varie parti che compongono appunto l'avanzo di amministrazione, cioè quindi il risultato di amministrazione, e abbiamo provato qui a rappresentarlo anche graficamente per dare un po' più evidenza. Spero che vediate meglio i numeri, forse sì, dai, la luce non aiuta, però insomma. Il 12% che sono circa 552.000 euro di fondo crediti di dubbia esigibilità, poi entreremo un attimino nel dettaglio, insomma. Fondo contenzioso per 59.000 euro, altri accantonamenti per 705.000 euro, quindi questo è quello che si chiama avanzo accantonato. Mentre l'avanzo vincolato, che si compone di vincoli derivanti da leggi e principi contabili, che è questo qua, una fetta piccolina dell'1,17% per 52.000 euro, vincoli derivanti da trasferimenti per il 10%, 476.000 euro, vincoli formalmente attribuiti dall'ente per 1.620.000, che compongono circa il 35% del risultato di amministrazione, e la parte invece destinata agli investimenti pura, che sono 66.000 euro, che è pari all'1,47%. Per differenza si calcola la parte disponibile, quindi quello che è cosiddetto l'avanzo libero, pare che in questo caso è pari a 990.000 euro, ovvero il 21% del risultato di amministrazione. Qui abbiamo provato a mettere, o meglio, abbiamo voluto mettere in evidenza l'evoluzione del risultato dal 2021 al 2022, per capire anche un po' come si è movimentato. E vediamo sostanzialmente che per quanto riguarda la parte accantonata, quindi il totale della parte accantonata, che è la riga questa, e, da 1.141.000 si è passati a 1.326.000 euro. Questo perché? Perché nei vari in particolare in alcuni componenti della parte accantonata c'è stato un maggior accantonamento in sede di rendiconto. Dopo vediamo più nel dettaglio sempre. La parte vincolata è passata da 2.500.000, invece è, siccome ne è stato applicato abbastanza, cioè 1.092.000 durante l'esercizio 2022, 735 è stato di nuovo vincolato con questo avanzo. Abbiamo raggiunto nel 2022, al 31/12, 2.201.000 euro di parte vincolata. La totale della parte di investimenti è bene o male rimasta in quell'ordine di grandezza, perché da 75.000 siamo passati a 66.000. La parte disponibile è leggermente aumentata, perché da 884.000 che era nell'anno 21 siamo saliti a 990.000 euro di avanzo libero. Parliamo appunto un secondo dell'FCDE, che è una delle componenti più importanti per quanto riguarda la normativa per un bilancio dell'ente, di un ente pubblico, in quanto è questo fondo che deve essere iscritto nell'avanzo a garanzia di quelli che sono dei crediti di dubbia esigibilità, quindi quelle entrate che non sono certe per l'ente, non sono certe al 100% sostanzialmente, si fanno dei calcoli che possono che determinano quella che è la percentuale e quindi poi l'importo da accantonare in via prudenziale nel risultato di amministrazione. E dai calcoli risulterebbe di dover accantonare, a fronte di 552.000 euro di entrate che sono ancora residue, ovvero devono essere ancora incassate, dai calcoli si dovrebbe accantonare 422.000 euro minimo, l'ente sceglie invece di accantonare il 100% di questo residuo e quindi di comunque prudenzialmente di coprire tutte queste entrate che ancora non sono state incassate per mettere il bilancio in sicurezza, quindi si accantonano 552.000 euro. Tant'è che nell'avanzo, qua anche qui c'è il confronto tra il 31/12/21, abbiamo detto, e il 31/12/22, vedete che è aumentato di 187.000 euro, perché abbiamo accantonato e coperto tutto al 100%. Le altre parti, componenti dell'avanzo accantonato, che appunto sono diventate pari a 705.000 euro, sono tutti quegli aspetti che riguardano passività potenziali di diversa natura. In particolare segnaliamo la scelta che ha fatto l'amministrazione di accantonare quelle 25.000 euro in più rispetto ai 35 che già c'erano per passività potenziale conguagli utenze, per portarlo a 60.000, in quanto appunto le maggiori costi energetici hanno in qualche modo invitano e consigliano a prudenzialmente ad accantonare qualche risorsa in più per questo. E l'altra cosa che va segnalata è l'accantonamento di una quota di quello che sono gli aumenti contrattuali dovuti al contratto dei dipendenti, pari fondamentalmente a quello che saranno gli aumenti potenzialmente prevedibili nel 2022, 23 e 24, ma anche già il 25, in modo da avere già tutta la copertura. Nelle altre componenti invece sono quelle che riguardano l'avanzo vincolato e in questo caso segnaliamo che per quanto riguarda quelli da legge, ovvero che erano, se vi ricordate, quello da fondone di 65.000 euro, la componente più principale, in questo caso è stata tutta esaurita e quindi non si rileva nulla nell'avanzo 2022. Mentre le altre risorse sono quelle di oneri di urbanizzazione che sono di legge e vanno accantonati in base a quello che viene incassato una percentuale, la stessa cosa per l'estinzione da mutui che non è cambiato nulla per quanto riguarda l'esercizio 22 rispetto al 21 come accantonamento. Mentre quello da mutui, anche qui invece va rilevato che sono state accantonate queste somme pari a 43.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 9.000 già presenti nell'avanzo 21. Questo perché sono delle risorse che l'ente ha già, di cui ha già beneficiato l'ente come entrata da mutuo che ha chiesto ed è stato concesso, ma che non ha impegnato come spesa e quindi perché appunto i lavori per la quale erano stati concessi i mutui si sono già conclusi e quindi queste piccole economie messe insieme hanno prodotto un avanzo di 43.000 euro che accantoniamo e vincoliamo con questo rendiconto e vedrete sarà oggetto di variazioni di bilancio nel punto all'ordine del giorno appunto per essere già utilizzati nel 2023. Tutte le altre parti dell'avanzo vincolato sono qui descritte, tutte dettagliate anche negli allegati che avete e nella relazione appunto al rendiconto. E segnaliamo solo, perché vanno evidenziate quelle quote che andiamo ad applicare con appunto la variazione successiva o che già sono state applicate, come vedete qui nella colonna qui di fianco, l'ultima a destra, avanzo presunto applicato durante l'approvazione dei bilanci di previsione 2023, sono i 30.788 relativi a trasferimenti della regione per il sisma, che è una quota parte dei 372.000 accantonati come avanzo vincolato appunto per tale fattispecie. Poi abbiamo gli 11.200 euro che sono relativi a progetti ambientali finanziati dal contributo ATERSI per la riduzione della produzione dei rifiuti, di cui si è parlato anche in consiglio stasera precedentemente, che sono già stati applicati al bilancio con il bilancio di previsione e vedete qui la cifra appunto corrispondente nell'avanzo vincolato. Segnaliamo anche invece questo avanzo che mettiamo vincolato al trasferimento caro bollette, cosiddetto caro bollette, quello che una parte di quelle risorse che sono state distribuite a tutti gli enti e per quanto riguarda Novi erano pari a 135.000 euro complessivi di trasferimenti appunto per far fronte al caro energetico. E l'ente, da un'analisi fatta, accantona 66.000 euro di queste cifre perché fondamentalmente da un confronto a consumi parametrati rispetto al 2019 sono il risultato che questa deve essere la somma non spesa e quindi accantonata per poi capire se deve essere restituita al Ministero o se si potrà utilizzare nel 2023. Gli altri due vincoli degni di essere citati sono il rimborso che ha dato lo Stato per l'incremento in indennità amministratori, che appunto di legge era stato previsto questo aumento, ma dell'importo complessivo che ha ricevuto l'ente, 2.500 euro vanno restituiti in quanto non beneficiati. E i 10.000 che invece sono una parte di un contributo dello Stato PNRR al che l'ente ha incassato dallo Stato ma non può beneficiarne perché aveva già dovuto far fronte a quel bando al quale aveva partecipato con altre risorse perché non sapendo se venisse accolta o meno la richiesta era necessario intervenire, quindi ha utilizzato risorse proprie. A quel punto il bando, queste qui che abbiamo ricevuto, non possiamo più utilizzarle e quindi vanno accantonate per capire se è necessario restituirle. Le ultime che riguardano l'avanzo vincolato sono tutte queste parti, in particolare appunto evidenzio quelle che sono già state applicate al bilancio con l'approvazione dei bilanci di previsione di marzo, sono i 14.000 euro vincolati al bando occupazione, i 19.896 vincolati al bando commercio, i 20.000 vincolati al contributo di rimozione amianto, di cui si è appunto anche parlato, e i 18.000 vincolati a incentivare la residenza sul territorio comunale. E in ultimo i 2.250 che erano quelli applicati per il bando acquisto biciclette. Il totale appunto sono 74.000 già applicati, di 1.620.000 che invece saranno la parte del totale vincolati dall'ente. Andando avanti, guardando una panoramica su quelli che sono stati tutti gli investimenti fatti dall'ente, qui abbiamo evidenziato appunto tutti gli impegni di spesa sostenuti nelle varie fattispecie previste o comunque che sono state attivate, che sono manutenzione strade per 94.000 euro, segnaletica per 10.000 più 55.000, quindi 65.000 euro complessive, per quanto riguarda le scuole altri 10.000 sulle medie, 22.009 sulle scuole elementari, manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale per 48.000 euro, straordinaria del verde per 43.000 euro, incarichi tecnici per 6.000, percorsi ciclabili 29.000 euro, altre manutenzioni strade, cioè ovvero principalmente strade marciapiedi 24.000 euro, 16.000 euro è stato l'acquisto di un trattorino, finanziato in questo caso dal rimborso dell'assicurazione, interventi di riqualificazione e pavimentazione stradali asfaltate per 171.000 euro, poi l'automezzo della protezione civile 46.000 euro che deve essere consegnato a breve, 12.000 euro sviluppo del settore agricolo e agroalimentare per installazione di sistema di elevatori per l'agricoltura 4.0 e altre attrezzature 258 euro. Totale degli investimenti 592.000 euro, sono gli investimenti cosiddetti propri, anche se comunque sono in parte finanziati da contributi vari. Abbiamo evidenziato in azzurro, che come anche nella nota, nella relazione, quelli legati al PNRR per 32.600 euro, riguardante sempre la manutenzione straordinaria delle strade messe in sicurezza dei tratti di viabilità, e invece 90.000 euro in interventi di efficientamento energetico scuole materne. Per quanto riguarda invece il sisma, che vedete in giallo, sono il polo scolastico di Rivolete sulla Secchia per 2.491.000 euro, mentre gli altri due importi in realtà sono sempre stati poi legati ai due lavori sul sisma, ma sono importi finanziati dal contributo caro materiali appunto per gli aumenti dei costi. Totale del sisma 2.004.000, ma il totale quindi di quelli che sono gli investimenti 3 milioni del 2022 specificatamente 3.208.000 euro. Di questi, portati poi nel 2023 perché lavori non ancora conclusi ma in corso, 2.852.000 euro. Di questi 3 milioni e 2. 2 milioni sono finiti, cioè di questi 3 milioni e 200.000, 2 milioni e 8 in FPV. Sono finiti non sono ancora stati spesi tutti, sono stati solo impegnati. Panoramica sull'indebitamento, che è ovvero quello che è la situazione dell'ente rispetto alla sua situazione debitoria con mutui contratti. Abbiamo un calo della quota capitale pari a 3.571.000 euro rispetto ai 4.281.000 del 2021. Appunto perché il debito residuo è in calo e questo porta anche a un calo del debito medio per abitante. Sono numeri che abbiamo già in parte visto nell'approvazione del bilancio di previsione. Il limite di indebitamento quindi viene assolutamente rispettato, considerando che deve essere al massimo il 10%, siamo allo 0,84%, ovvero il totale delle entrate rispetto al, o meglio, gli oneri rapportati al totale delle entrate. Ok, ci siamo. Conto economico, stato patrimoniale, panoramica al volo. Vediamo che il conto economico è leggermente in calo come risultato economico di gestione di pari a meno 290 mila euro in calo rispetto al 2021, dovuto sostanzialmente a maggiori costi della gestione, e lo stato patrimoniale invece, o meglio, di conseguenza comunque è pari a 42 milioni e 176 mila rispetto ai 42 milioni e 309 mila del 2021. Chiudo con una panoramica al volo, quindi abbiamo tutti gli equilibri che sono richiesti dal nuovo allegato modificato del decreto ministeriale del 2019, gli equilibri di competenza, il V1, il V2 e il V3 sono stati rispettati, già numeri visti all'inizio. Il tempo medio ponderato dei pagamenti, ovvero quanto noi siamo bravi a pagare le fatture prima che scadono, siamo in anticipo di 16 giorni rispetto ai 30, quindi è molto buono, e quindi l'ente rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale con esito negativo, il che quindi mette in evidenza che l'ente è in assoluto correttezza dal punto di vista della deficitarietà. Ho concluso, grazie.
Bene, chiarimenti? Nessuno? Niente. Dichiarazione di voto? Passo la parola a Marco Ferrari.
Ecco, volevo dire che intanto il nostro voto sarà contrario perché abbiamo votato troppe volte a favore. Partirei già da questo presupposto perché se no non si capisce da che parte stiamo. Dopo abbiamo anche l'unico protagonista del nostro pubblico che se no dice del consolato a vedere, almeno torna a casa con qualcosa, un po' così, lo può raccontare. No, al di là di tutto sì, cioè, si capisce che una minoranza votare a favore di un bilancio è impossibile, questo sta nei dati di fatto, ma d'altra parte anche perché noi percepiamo in questa amministrazione un grande tecnicismo, diciamo così, cioè dove il tecnico è una figura fondamentale. Infatti ringrazio il dottor Burani e tutto lo staff che ha partecipato, che ha lavorato intorno di questo lavoro, mentre invece la parte, diciamo così, politica, la parte amministrativa, la parte di chi deve scegliere chi fa che cosa, non lo si vince, non lo si trova, non si fa fatica a scorrere anche tra le righe. Quello che erano degli investimenti, alcuni investimenti sono anche leggibili come investimenti meramente elettorali, se vogliamo anche rileggere in questo modo qui, per cui diventa anche difficile capire da che parte si vada. Per fortuna che c'è il PNRR, quindi cerchiamo di utilizzare quello lì, portiamocelo a casa. Per fortuna che c'è Unione Terre d'Argine, anche qui mettiamoci in fila e portiamo a casa quello che si può, anche se un'Unione Terre d'Argine può avere una lettura politica come amministrazione di centro-sinistra, mentre invece voi non sareste un'amministrazione di centro-sinistra, però abbracciate queste politiche ed fa parte del gioco, fa parte delle regole che vi siete dati, e quindi noi non riusciamo a condividere un'amministrazione, non riusciamo a condividere delle scelte che non siano politiche, alla fin dei conti sono delle scelte numeriche, sono delle scelte che portano dei risultati, perché sicuramente affidandoci a dei tecnici i risultati si portano a casa, dei bravi tecnici, e questo è quello che noi non condividiamo, per cui non possiamo neanche per forza astenerci, ma votare non a favore.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Grazie. Sì, io brevemente dico che il nostro voto sarà ampiamente favorevole dal momento che comunque il risultato di rendiconto del bilancio 2022 chiude in maniera positiva e stabile e in linea con quello del 2021. Inoltre bisogna appunto considerare che questa stabilità, come diceva anche in alcuni altri interventi il vice sindaco Mauro Fabbri, è coniugata con la capacità di dare copertura a tutti i servizi e i fondi accantonati e vincolati per la legge che sono stati soddisfatti, in alcuni casi anche con importi prudenziali rispetto a quanto previsto dalla normativa. Questo risultato crediamo appunto sia stata la sfida più dura per un'amministrazione in un periodo storico caratterizzato da una forte crisi internazionale ed energetica, che ha sicuramente condizionato la nostra economia e la nostra quotidianità e ne ha reso incerto l'andamento durante lo scorso anno. In questo senso, rispetto al prossimo futuro, la prudenza e la previsione giocano un ruolo chiave nella lettura di questo rendiconto, che ha comunque prodotto un avanzo libero importante che permetterà di gestire nuove necessità e maggiori manutenzioni, oltre a proteggerci da eventuali criticità o minori entrate che si dovessero manifestare. Un'ultima nota che appunto teniamo a sottolineare è relativa all'indebitamento del nostro comune, che come abbiamo visto anche nel recente bilancio di previsione è in progressiva diminuzione. Appunto, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Passiamo ai voti. Favorevoli? 12. Contrari? Astenuti? Con 12 voti favorevoli di nullità civica è stato approvato. Votiamo per l'immediata esigibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 0. Con 12 voti favorevoli di noi lista civica è stato approvato. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. No? Prima variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2023-2025. Passo la parola all'assessore Mauro Fabbri.
Visto l'orario andiamo molto veloci. Nel passare la parola al dottor Burani, segnalo solo che all'interno di questa variazione troverete anche l'iscrizione di 2 milioni per partecipare a un bando per il ripristino dei vari ponti che abbiamo nel nostro comune. Anche questo è un lavoro diciamo, che ha impegnato gli uffici, perché è vero che i bandi PNRR sono importanti, però posso assicurarvi che quel poco che facciamo è due volte o tre volte più impegnativo rispetto a un bando normale, quindi diciamo sicuramente al momento, se non cambiano le normative, sicuramente i piccoli comuni, come si leggono anche negli articoli di giornale, diciamo sono più gravati che aiutati in questo momento. Niente, passo la parola al dottor Burani e poi vedrete che appunto, come anticipato, abbiamo anche già cominciato a applicare una parte di quell'avanzo che abbiamo visto nel rendiconto.
Sì, con la delibera appunto l'ordine del giorno si va ad approvare la prima variazione al bilancio e in particolare ci sono alcuni elementi che vogliamo evidenziare, che sono, come sottolineava anche già l'assessore, in parte corrente l'applicazione di avanzo per quanto riguarda una quota che era rimasta anche già dall'anno scorso ed è stata ulteriormente accantonata per 1.700 euro, che sono oneri di mitigazione ambientale che sono legati a progetti di Atersir, e quindi si applicano al bilancio questa somma insieme ai di avanzo vincolato e insieme ai 2.570 euro, che è quel rimborso che dicevamo prima che bisogna restituire allo Stato riguardante l'indennità di funzione degli amministratori di cui non si è beneficiato. Dobbiamo applicarlo subito al bilancio perché va restituito entro il 15 maggio. Altre cose di rilevanza in questa variazione sono prendere atto di quella che è il trasferimento esenzione IMU immobili inagibili per il sisma, che hanno definito la quota che fondamentalmente è la stessa che già abbiamo iscritto in bilancio, col bilancio di previsione, l'hanno confermata, integriamo gli 85 euro di differenza, mentre riconosciamo una riduzione dell'entrata pari a 3.517 euro di quello che invece è il trasferimento da parte del Ministero come contributo per l'aumento di spese energia elettrica e gas rispetto ai 49.000 euro che erano iscritti, scendiamo a 44.483, quindi dobbiamo ridurre un pochino questa entrata. E, per quanto riguarda invece la spesa, sempre in parte corrente, ci sono delle variazioni che sono soprattutto legate a esigenze degli uffici, in particolare per quanto riguarda spese legali e definizione di aumento di numeri per quanto riguarda l'uscita del giornale Novi Informa, e 800 euro invece che sono sul pluriennale 23, 24 e 25 riguardanti la convenzione che verrà stipulata per la conduzione di una cetaia comunale. Sempre invece passando alla parte investimenti, abbiamo in questo caso tutte, anche qui, delle variazioni che riguardano soprattutto la parte di applicazione dell'avanzo. In particolare utilizziamo di avanzo investimenti, che sono quei 66.000 euro che dicevamo, avevamo visto poco fa, già approvati. Ne andiamo ad applicare 63.000 riguardanti manutenzioni stradali, 5.000 per la cetaia comunale e 8.000 per la manutenzione di fabbricati comunali, in particolare l'adeguamento dell'impianto elettrico di questo edificio proprio. Infatti mi è venuto in mente. Mentre 52.000 euro li applichiamo in investimenti vincolato, era quello che riguardava il avanzo vincolato alla sisma per appunto le varie pertinenze della delegazione Rovereto, e applichiamo anche i 52.000 euro che avevamo visto anche appunto prima nella trattazione sul rendiconto di avanzo derivante da mutui, in questo caso per la manutenzione straordinaria viabilità. E le altre risorse sono i 2 milioni che citava poco fa l'assessore relativo a questo bando della Regione Emilia-Romagna per l'adeguamento di manutenzione straordinaria di ponti, delle infrastrutture e della viabilità, e mentre invece riguardante il sisma sottolineiamo un anticipo di risorse che sono previste sul 2024, ma le anticipiamo il 2023 per 14.800 euro riguardante il polo infanzia Rovereto, quindi entrata e spesa, iscriviamo anticipandole al 2023, e invece iscriviamo a bilancio una somma che era in entrata e poi quindi anche in spesa legato a quest'altro, sempre al fondo caro materiali, al quale l'ente ha fatto richiesta di averne beneficio per 25.826 euro, che è stata riconosciuta al Comune di Novi e quindi le possiamo iscrivere in entrata e per poi anche applicarli in spesa e far fronte ai maggiori costi. E quindi il totale di tutta questa variazione comporta chiaramente l'equilibrio della parte finanziaria e si va a modificare anche la cassa per quanto riguarda l'entrata e l'uscita, anche se comunque rimane con segno positivo, e è stato rilasciato il parere del revisore che dovreste aver ricevuto tutti quanti stamattina, e quindi è in approvazione la variazione, appunto, la prima variazione di bilancio. Grazie.
Chiarimenti? No. Dichiarazione di voto? Passo la parola a Marco Ferrari.
Il nostro voto sarà negativo, e quindi riguardando anche un punto quello che può essere il DUP, al di là di quello anche se ci sono alcuni argomenti, alcuni temi che possono essere fondamentali e devono essere condivisi, però è il documento unico di programmazione all'interno del quale noi non condividiamo molte cose, facciamo fatica anche a condividerlo appunto in un consenso come questo, quindi il voto sarà negativo.
Passiamo ai voti. Favorevoli 12, contrari, astenuti 0, quindi con 12 voti di Noi Lista Civica viene approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, sempre 12, contrari 5, astenuti 0, quindi con 12 voti favorevoli è approvato. Vi do la buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale.